Sabato 30 maggio 1981, presso casa di Emma.
Se non avessi fatto con loro delle opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ma adesso hanno visto e hanno odiato me e il padre mio. Ma si doveva compiere la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Ma quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. Ma anche voi renderete testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Grazie. Capitolo 15 di Giovanni, versetto 24. Se non avessi tra loro compiuto...
fatto in mezzo loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto, e hanno odiato me e il Padre mio. Sì, è la parola di Dio che ci giudica, che ci rende responsabili e ci giudica. Le opere di Cristo hanno l'impronta hanno il sigillo del Padre, il sigillo di verità. Quando noi arriviamo ad ascoltarle, se le rifiutiamo, siamo ritenuti responsabili, perché noi siamo in dovere di accogliere. Poi le dobbiamo giudicare per quello che sono, mettendole a confronto col maestro che abbiamo interiormente. E il maestro che abbiamo interiormente, se noi siamo realmente attratti dal Padre, non può non dirci che sono vere. Quindi noi diventiamo responsabili di questo rifiuto.
Cioè, diciamo, la parola di Dio, arrivando a noi, ci impegna, in quanto ci propone un assoluto. Noi non sentiremo il rapporto con Dio, non avvertiremo le esigenze di Dio, della verità stessa di Dio, se Dio per primo non facesse giungere a noi la sua parola. E la sua parola, che arrivando a noi, arriva come proposta, quindi come richiesta di superamento di quello che vediamo, di quello che tocchiamo, di quello che fanno tutti, della vita come la viviamo, comunque sia, e anche delle cose che conosciamo. La parola di Dio, in quanto arriva a noi, è sempre richiesta di un superamento di tutto il nostro mondo, sia delle cose che ho detto che vediamo e tocchiamo, delle cose che abbiamo sperimentato, e anche delle cose che abbiamo conosciuto. È sempre un superamento. Ecco. In quanto superamento ci impegna e ci rende quindi responsabili. Noi non possiamo, abbiamo visto la volta scorsa, di fronte alla parola di Dio, non possiamo restare innocenti, non possiamo restare indifferenti, in un modo o nell'altro essa ci compromette. Ecco, il nostro parlare di fronte alla parola di Dio è soltanto o sì o no. In un modo o nell'altro una risposta la dobbiamo dare, perché essa ci fa una proposta. Di fronte a chi ci fa una proposta, noi in un modo o nell'altro dobbiamo rispondere. E quindi ci qualifichiamo. Ora, evidentemente la nostra risposta è sempre in relazione a ciò che portiamo dentro il nostro cuore. Cioè, se dentro il nostro cuore noi abbiamo posto in primo piano la fede in Dio, l'interesse per Dio, ecco, allora noi diamo una certa risposta alla parola di Dio. Se invece noi abbiamo messo al centro della nostra vita come interesse principale altro, ecco, anche la risposta noi che diamo è una risposta che ci qualifica. Quando Simeone dice, riceve il Gesù bambino nelle sue braccia, quando Giuseppe e Maria lo portano al Tempio, e dice che una spada ti trapasserà, dice Maria, una spada ti trapasserà il cuore, perché siano svelati i segreti dei cuori. Ecco, di fronte al Cristo, e il Cristo è rivelatore di tutta l'opera di Dio, quindi direi di fronte alla parola, di fronte all'opera di Dio, tutto l'universo, tutta la creazione, Dio parla con noi ogni giorno. Di fronte alla Cristo, dico, i cuori si rivelano, e si rivelano o aderendo a Lui, e quindi aderendo a Lui si allontanano dal mondo, si allontanano dalla vita che fanno tutti ed incominciano, eravate del mondo ma io vi ho presi dal mondo, e quindi incominciano a creare questa, direi, questa corrente di amore e di odio nel mondo stesso, perché Cristo porta ad una vita nettamente qualificata, che non è più secondo le cose del mondo, ma che è secondo Dio. Ecco, Cristo ci insegna a vivere secondo Dio. Lui è venuto per insegnare a noi come si crede quando si crede veramente, come si ama quando si ama e come si vive veramente, secondo lo Spirito di Dio. In modo da poter arrivare alla Pentecoste, cioè poter arrivare a conoscere e ad sperimentare la presenza di Dio in mezzo a noi, perché a questo noi siamo chiamati, e lì sta la nostra vita eterna, quella vita eterna in cui bisogna sforzarsi di entrare oggi, altrimenti non si entra domani. La vita eterna è una proposta, esiste già, come Dio è una proposta, ed esiste. Ora, o ci sforziamo oggi di entrare nel regno di Dio, di conoscere Dio, o non è che noi potremo conoscerlo quando gli eventi precipiteranno, perché la conoscenza presuppone sempre in noi una conoscenza interiore, l'accoglienza, l'intelligenza delle opere di Dio, presuppone sempre in noi una conoscenza di Dio interiore. Direi ognuno di noi vede davanti a sé, attorno a sé, a seconda di quel che porta nel suo cuore. Noi, a seconda di quello che portiamo dentro, intendiamo le cose fuori. E allora non basta che mutino gli avvenimenti se non mutano i cuori. Noi vediamo e intendiamo con quello che portiamo nel cuore. E se nel cuore non portiamo Dio, ad un certo momento niente dall'esterno ci può illuminare. Non bastano le parole degli uomini, non basta la storia, non bastano gli avvenimenti, non bastano nemmeno i fatti della nostra vita, non basta nemmeno la morte. Niente di tutto quello che accade ci può salvare, che la salvezza viene da Dio, ma Dio lo portiamo dentro di noi. E se dentro di noi non mettiamo Dio al posto che gli spetta, ecco, noi abbiamo dentro di noi un principio di tenebra che ci impedisce di intendere qualunque avvenimento e qualunque parola giunga a noi dall'esterno. Ecco, è questo rapporto interiore, intimo, che dobbiamo preoccuparci di mettere, questo tu per tu con Dio, questo è essenziale, perché fin tanto che non mettiamo questo rapporto personale, interiore, tra la nostra anima e Dio, non bastano tutti gli avvenimenti, non bastano tutte le parole, non bastano tutti i fatti che avvengono attorno a noi, però per cambiare noi o per cambiare il mondo.
Che c'è? Mi dice, ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Mi sembra che dica quasi che chi non accoglie la parola già in partenza la odia.
Certo. Perché vuol dire, no, dire che dentro di sé non ha l'amore per Dio, non ha amore per la verità. E quando non si ha amore per la verità c'è odio. Cioè nel pensiero dell'io, noi nel pensiero di noi stessi, siamo portati ad amare tutto quello che serve a noi e ad odiare tutto quello che non serve a noi. Infatti dice il mondo vi odia perché non siete del mondo, il mondo ama ciò che è suo. Quindi nel pensiero dell'io noi amiamo tutto quello che è nostro e tutto quello che serve a noi, che possiamo strumentalizzare. ma tutto quello che non possiamo strumentalizzare, che è di un altro, noi lo dobbiamo odiare, non possiamo farne meno.
Ma ci può essere un desiderio di accogliere la parola? Non vuol dire non riuscire a accoglierla, però non riuscire a vivere in quelle parole, non so come.
Certo.
Cioè,
certo.
Il desiderare di vivere in una certa maniera e non riuscire,
che non riuscire.
Ma questo,
certo,
non vuol dire odiare la parola?
No, questo non vuol dire. Questo è una constatazione, ecco, della nostra povertà, della nostra impotenza, del tanto bisogno che abbiamo di conoscere Dio, di cercare Dio. Direi, è Dio che dice a noi, guarda che hai molto bisogno di conoscermi, perché magari facciamo ancora troppo conto sulle nostre facoltà, sulla nostra volontà, sui nostri impegni, sui nostri programmi, cioè, e dobbiamo imparare invece a far conto molto su di Lui.
E come deve stare la differenza allora? Cioè, in concreto, tra quello che odia la parola e quello che invece desidera vivere la parola. Però...
Dunque, la parola che arriva a noi, ho detto, è una proposta di essenzialità. Tu, uomo, sei stato creato per conoscere Dio, per conoscere entrare nel suo regno. Preoccupati prima di tutto di questo. Una cosa sola è necessaria. Questa è la parola di Dio che arriva a noi, attraverso mille forme. Mille lezioni, tutti i giorni il Signore arriva a noi dicendo, ecco, non sei stato creato per questo, non sei stato per questo, tutte cose che passano, eccetera, ecco, c'è qualcos'altro che vale di più, ecco, occupati di quell'altro. Questa è la parola di Dio, no? Ecco, se di fronte a questa proposta in noi c'è fede in Dio, cioè amore per la verità, ecco, allora noi incominciamo ad aprirci, ad interessarci. È vero, queste cose qui sono cose che passano, cose che fanno, cioè, perché sto sprecando la mia vita. Ecco, incomincia la crisi, incomincia il cambiamento, incomincia, ecco, il bisogno di modificare qualcosa nella nostra vita. Allora vuol dire che c'è l'accoglienza, vuol dire che noi lasciamo entrare questa parola. Ma da lasciarla entrare, però, al cambiare, all'entrare noi stessi nello spirito, eccetera, però, ci sono immensità di spazi, comprende? Ma però l'importante è che noi restiamo attenti al quello che la parola di Dio propone a noi.
Cioè praticamente allora l'odio è chi non... Cioè quando non
l'odio riconosciamo... è quando si rifiuta, si fa fuori.
E quando non riconosciamo.
Quando non riconosciamo. No, per me è più importante il lavoro, è più importante il mangiare, è più importante la figura, è più importante il dovere, è più importante i buoi, è più importante, non so, capisci, eccetera. Ecco. E allora quando noi ci lasciamo riempire e crediamo di giustificarci, ci sottraiamo, cioè, all'impegno della ricerca di Dio, della conoscenza di Dio, cioè ci disinteressiamo di Dio perché riteniamo di essere giustificati. Non posso venire, abimi per giustificato. Ecco, allora lì nasce l'odio.
Cioè la differenza, ciò che crea la differenza è proprio questo giustificarci, crederci a posto perché facciamo il nostro dovere, così.
Una creatura quando dice, ecco, riconosce, sì, riconosco che dovrei fare quello, che dovrei occuparmi di quello, ma non sono capace e piango e supplico che il Signore mi aiuti perché non ci riesco. Qui abbiamo una creatura che è sana, è una creatura che è povera, comprende? Ecco, abbiamo una creatura che invoca l'aiuto di Dio, una creatura che quando piange, quando invoca, quando dice sono cieco, eccetera, e supplica, ecco. La creatura invece è all'opposizione quando si giustifica, quando ritiene di essere giusta, di far bene a fare così, sottraendosi a quello che noi vediamo, perché Cristo è stato mandato a morte, e crediamo di aver ragione, vi manderanno a morte credendo di rendere gloria a Dio, di essere dei giusti. Signore, io ti ringrazio perché non sono come gli altri, io pago le imposte, io osservo la legge, eccetera, quanto, ecco. E dice, questo qui non è giustificato, ecco. Ma invece la creatura che ascolta la parola di Dio dice, sì, ecco, io però, ecco, non sono come fare, non sono capace, te la supplica, ecco, e ha bisogno di un aiuto, e qui abbiamo la creatura che, diciamo, è sul terreno sano, sul terreno buono. Hai capito? Perché poi dopo la possibilità di camminare, la possibilità di vedere, la possibilità di entrare a contatto con Dio, eccetera, quello è tutto dono di Dio, capisci? E si riceve tutto da Dio. Ecco, non è che sforzo di volontà, eccetera, quanto.
Ma neanche vuoi conoscere la parola.
Eh?
Cioè anche la manifestazione della parola è dono di Dio.
Ma tutto è dono di Dio. Per chi accoglie, tutto dono di Dio. Per chi non accoglie, tutto è opera della creatura. Ecco. È il rifiuto. La creatura è soltanto un no. È soltanto ribellione. Ecco. Noi siamo soltanto la possibilità, noi in modo autonomo, il nostro io in modo autonomo, è soltanto capacità di dire no. Il dire sì deriva dal dono dell'altro, in quanto l'altro viene a me, dà a me la grazia di dire sì, in quanto l'altro, se l'altro non viene non posso dirlo. Ecco, noi da soli siamo tanto capaci di dire no. Vittoria, qualcosa? Su questo versetto 24.
Io penso che ci vuole tutta una vita per arrivare a questo. Signore, anche se noi capiamo.
E quello non importa. L'importante è che ci sia questa attenzione, questa apertura, questo ascolto, vero? Degli argomenti di Dio.
Sì, se poi anche il perdersi troppo nelle opere, questo non vuol dire allontanarsi da Dio, vero? Però dare il tempo che questa parola, perché si viva questa parola.
Cioè bisogna portarla dentro, nell'animo, come interesse principale. Ecco. Bisogna averla nel cuore.
Poi farò una...
Perché Dio mi propone questo. Dio mi propone una cosa che magari agli occhi miei è impossibile, però me la propone, ecco, mi chiede di arrivare là, mi chiede di interessarmi di questo. Ecco, diventa un sogno, capisci? Ma uno lo porta questo sogno qui. Ed è proprio questo sogno, però, offerto a noi dalla parola di Dio, che impedisce a noi di lasciarci prendere dalla passione per le cose del mondo. Cioè ci fa camminare liberi nel mondo. Ma se uno non porta dentro questo amore per questa unica cosa necessaria, per la conoscenza di Dio, per la ricerca di Dio, tutte le cose del mondo lo portano via, lo rendono schiavo. Non si cammina liberi nel mondo se non si ha già dentro di sé un amore superiore. Comprende?
Certo. La parte nostra sta anche all'ascolto.
Passa.
Per esempio, il Signore per esempio mi invita a fare più preghiera, più ascolto, e quello è per costruire in me, il Signore vuole costruire. Se io non accetto questo dono di Dio, questo invito,
certo.
Perché il Signore mi vuole far capire qualcosa di...
Certo, la cosa principale è silenzio e attenzione, perché se non facciamo silenzio in noi, è impossibile per noi ascoltare la parola di Dio. Dio parla, ma se noi ascoltiamo soltanto quello che dicono gli uomini, cioè o parliamo noi, veniamo trovati nelle impossibilità di ascoltare e di intendere la parola di Dio. Quindi una delle prime cose è proprio questo tempo di silenzio che bisogna dare. E io dico che il tempo del silenzio è più importante del mangiare, del vestire, del dormire. Quindi più importante di quello che noi mettiamo sempre prima di tutto. È molto più importante questo. Bisogna mettere il tempo del silenzio per poter valutare la portata della parola di Dio, degli argomenti che Dio propone attraverso le sue parole. Perché la parola di Dio è caratteristica, ecco, nessun uomo ha mai parlato come te. Ecco, qui Gesù dice, se non avessi parlato, se non avessi fatto le opere, che nessuno mai ha fatto. Ecco. Quindi è una parola diversa da tutte le altre. Ecco, allora, questa parola diversa che arriva a noi e propone cose diverse da quelle che ci propongono gli uomini, dagli argomenti di cui parlano gli uomini, di cui ci parla nel mondo, argomenti diversi. Questa parola qui, però, va ricevuta da noi, va ascoltata, va meditata, va approfondita, ecco, e bisogna rendersi conto della portata di questi argomenti qui, di quello che la parola di Dio offre a noi, presenta a noi, capite? Altrimenti non ci rendiamo conto, siamo portati via da tutti gli altri argomenti. A un certo momento noi arriviamo magari alla fine della vita e ci accorgiamo che abbiamo sprecato la nostra vita dietro cose che valevano niente, abbiamo fatto solo del rumore e nient'altro, e nient'altro.
Ecco.
Sì, ma certamente, ma insomma i buoi sono cose buone, sono creature di Dio, i campi sono cose buone, la moglie è una cosa buona, la casa è una cosa buona, può impedire vero, alla creatura di gustare la cena di Dio. Non gusteranno la mia cena. Mica coloro che hanno rifiutato hanno detto, ma io dovevo fare la prostituta. Ha detto, no, io i buoi, io il lavoro, io la moglie, non posso venire, abbimi per scusato. Gesù dice: non gusteranno la mia cena. Sono cose buone, comprende?
Cada uno, diciamo, queste cose buone, se c'è questo, pur facendole, pur vivendole, pur essendo ognuno, devo dire, c'è un altro. Però con questo sistema di ascolto, perché si fa la stessa cosa.
Adesso non si tratta mica di far non fare, perché non dobbiamo giustificarci se si fa la stessa cosa, perché noi in certo momento crediamo, non è quello, è che dobbiamo dare del tempo a Dio, costi quello che costi. Dobbiamo dare del tempo, dobbiamo mettere del silenzio, dobbiamo mettere dell'ascolto, dobbiamo renderci conto del senso della vita che stiamo vivendo. Non si può vivere da ciechi. Ecco, Dio arriva a noi con la sua parola, non ci lasci vivere da ciechi. E ci propone delle cose che noi magari non pensavamo. Ma io ho mai pensato che dovessi occuparmi di Dio, che dovessi conoscere Dio, eccetera. La parola di Dio arriva a me e mi dice: guarda che sei stato creato per questo. E tu perché cosa vivi? Sei stato creato per conoscere Dio. E perché cosa stai vivendo? Dove la stai consumando tutta la tua vita? Quindi, vede, Dio ci fa delle proposte. Noi dobbiamo renderci conto della portata di queste proposte qui. Ecco. Ora, per renderci conto, dobbiamo dare del silenzio, del raccoglimento, come faceva la Madonna, che meditava, custodiva tutte le cose che riguardavano il suo figlio. Ecco, custodire e meditare, per prendere consapevolezza. Altrimenti ne siamo di una superficialità che fa spavento, altrimenti, capisci? E quando uno è superficiale, è portato via da tutti gli avvenimenti. Non ha l'anima nelle sue mani. Noi disprezziamo la nostra anima. Ora, la nostra anima è un bisogno di Dio, è bisogno di assoluto. Dio ci ha creati con quest'anima che ha fame e sete di conoscere Dio. Abbiamo fame di verità. Tanto è vero che la cosa che maggiormente ci offende è la menzogna, perché siamo fatti per la verità. Ora, non disprezzare la tua anima. Dio ci ha dato un dono meraviglioso, grandissimo, l'anima, che è desiderio di verità. Non trascurare questo desiderio che Dio ha posto in te. Noi ci preoccupiamo del desiderio che abbiamo di mangiare, di bere, di vestirci, di coprire, sono tutti desideri, ma desideri del corpo. E non ci accorgiamo di questa enormità, trascuriamo il desiderio principale, con la nostra anima. Certamente la nostra anima muore dentro di noi, siamo morti, abbiamo solo più l'apparenza di essere vivi, ma siamo morti, perché non sentiamo più bisogno di Dio. Ci siamo riempiti soltanto di cose esterne. Ora, la nostra anima ha diritto ad avere la parte principale della nostra giornata. Non è il nostro corpo che ha diritto ad avere la parte principale, non è la società che ha diritto ad avere la parte principale, non sono gli uomini che hanno diritto alla parte, è Dio che ha diritto alla parte principale della nostra vita. E chi cerca Dio dà il vero bene a tutti gli uomini. Vale più uno che faccia silenzio per ascoltare, per cercare Dio, di colui che dà un pane a un affamato. Fa un'opera molto più grande. Margherita.
Cioè, per un individuo che invece non abbia mai sentito parlare di Dio, no? E che veramente non ha meditato, questo discorso qua come deve essere inteso?
Guardi, la parola di Dio arriva a tutti. Perché non è la società, non è la vita che uno ha fatto, eccetera. Dio, la parola di Dio arriva a tutti. Lo Spirito di Dio soffia ovunque, ecco, da tutte le parti. E può darsi che uno non abbia mai sentito parlare di Dio, non certamente sente parlare di Dio. Oppure, non so, guarda, ma chi è che ha creato questo? Chi è che ha fatto questo? Ecco, capisce? Ecco, non sono io che l'ho fatto. Le cose non si sono fatte da sole. E come mai io sono qui e come le cose sono là? Ecco. E ora questa è già parola di Dio. La parola di Dio non fa altro che annunciare a noi Dio, il creatore. Ecco, Dio chi è? È colui che crea tutte le cose. Sei tu che hai creato le cose? Ecco, le cose sono create da sole? Ecco, qui un altro. Alza gli occhi a colui che ha creato. Interessati. Più l'anima si interessa. Ora, qui è un atto di giustizia. Sapendo Ecco, Dio colui che, diciamo, molto pochi conoscono, pochissimi conoscono, ma che nessuno può ignorare, si annuncia a tutti. Nessuno potrà dire, ecco, io non avevo sentito parlare che esistesse un Dio. Ecco, Dio è colui che nessuno può ignorare, perché si annuncia a tutti. Dico pochi conoscono, perché per conoscerlo bisogna dedicarsi. Ecco. Però, in quanto si annuncia, ecco la parola di Dio, la parola di Dio ci annuncia, io ci sono. Ecco, cercami, perché soltanto cercandomi potrai conoscerlo. Dio, essendo verità, può essere conosciuto, può essere trovato soltanto conoscendolo. La verità si trova solo conoscendolo. Ora, per conoscerlo bisogna occuparsi, dedicarsi. Ecco per cui, perché la verità non è superficialità, non è tra le cose superficiali, capisci? Ogni cosa, ogni materia, in qualunque campo, per essere conosciuta va approfondita. Non è in superficie. Ecco, sono tutti segni, ma a molto maggior ragione Dio. Dio che è verità assoluta, ecco, non è tra le cose superficiali, è in profondità. In quanto è profondità richiede dedizione. Quanto più è dedizione è amore. Ora dico, Dio si annuncia. In quanto si annuncia, ecco, ci mette già di fronte a questo atto di giustizia. Perché tu non ti interessi di Lui? Perché non ti interessi di colui che fa tutte le cose? Perché preferisci le creature al creatore? Per quale motivo? Dai più tempo alle cose tue, o le cose del mondo, agli uomini, che a Dio. Per quale motivo? Capisci? Ecco, se la creatura è semplice, riconosci questa giustizia. Ecco, bisogna dare più tempo a ciò che vale di più, meno tempo a ciò che vale meno. Allora, se Dio è quello che vale di più, io nella mia giornata devo dare più tempo a Dio che agli uomini. Devo dare più tempo a Dio che a me stesso. Devo dare più tempo a Dio che al mangiare, che al vestire, che alla casa, che, capisci? Ecco, più tempo a Dio, perché Dio è più importante. Ecco, c'è sempre questo confronto. E questo confronto qui noi non possiamo ignorarlo, ed è questo che ci rende peccatori, ed è questo che ci salva. Perché dai più tempo a quello che vale meno? Ecco, allora lì salta fuori che c'è il mio io, ma allora il mio io è un'ingiustizia, perché mi metto centro. No, guarda, Dio è il creatore, quindi metti al centro dei tuoi pensieri, al centro della tua vita, metti Dio. Soprattutto dai più tempo. Se noi diamo più tempo a Dio, cioè mettiamo Dio al suo posto, a poco per volta si forma in noi la conoscenza di Dio. Ma quando più si forma la conoscenza, a un certo momento uno corre dietro, perché incomincia la sapienza, capisci, a trasformare la mente, a trasformare il cuore. Ma questa sapienza richiede, come dico, dell'attenzione. È una scuola. Dio è il maestro.
Però comunque c'erano tutti gli uomini.
Gli uomini l'annuncia a tutti gli uomini. Nessuno si può convincere che Dio non esiste. Possono trascurarlo, possono bestemmiarlo, possono interessarsi, possono amarlo. Nessuno può convincere se stesso che Dio non esiste. Ecco, l'annuncio sta lì. Non possono dire che cosa è, perché per dire cosa è devono conoscerlo. Però non possono negarlo. La verità non si può negare, non c'è nessun uomo che la possa negare. Capite? Anzi, più la nega, più la afferma, più la glorifica. Quindi l'annuncio c'è. Ora, in quanto c'è l'annuncio, la creatura è resa responsabile del posto che dà a questo annuncio. Ecco, ma noi tutti i giorni facciamo delle scelte. Notizie sul giornale, vero? Non so, creature che incontriamo, proposte, affari, cioè, in continuazione facciamo delle scelte. Ecco, tra queste scelte c'è anche la scelta di Dio. Anche Dio. Parlano tutti? Parla anche Dio. Ora, noi di fronte alle parole che giungono a noi, diciamo, questo non mi interessa, e facciamo una scelta. Questo per me è importante, e facciamo una scelta. Cioè, e così anche di fronte alla prova, non possiamo ignorarla. La prova di Dio arriva a noi. Ecco, a seconda del posto che diamo, noi riveliamo. Ecco, la giustizia o meno che portiamo dentro di noi. E facciamo una scelta. In conseguenza di questa scelta, noi cominciamo ad entrare nella luce o incominciamo a navigare nelle tenebre. Cioè a complicarsi terribilmente la vita. Ma tutto sta lì, perché dico, Dio è colui che nessuno può ignorare.
Da parte nostra è una risposta quantitativa e non tanto qualitativa di rapporto. Cioè, noi possiamo dare del tempo a Dio, però non possiamo determinare il nostro rapporto con Lui. Cioè, la qualità del rapporto viene da Dio.
Ma è logico, più noi ci dedichiamo a Dio e più questo rapporto si qualifica. Comprende? Ma non siamo, dico io do un'ora di tempo a Dio, quantità. Comprende? Ecco, non è l'ora, dico, io tutti i giorni do un'ora, perché io posso mettermi lì, do un'ora a Dio. Capite? Dico, quindi è proprio dedizione di mente, dedizione di interesse, dedizione di cuore, capisci, a Dio. Cioè è proprio entrare in un rapporto con Dio, interessarci di Dio, per cercare di assimilare, di mangiare. Il Signore dice chi mangia, ecco, si tratta di mangiare le sue parole, capisci, di assimilarle, di capirle. Ecco, quello che, ora il capire richiede dedizione. Non si può capire senza un dono da parte della creatura. Dunque, le cose da capire arrivano a noi, ma le cose non rivelano il loro mistero senza di noi. Quindi richiedono amore, richiedono dedizione. Ora però, noi anche ignorandoli siamo resi colpevoli se rifiutiamo, se non ci interessiamo, perché la proposta è arrivata. Cioè Dio si annuncia a noi senza di noi. Non si fa conoscere a noi senza di noi. Ha capito? Dio si annuncia, e quando si annuncia a noi senza di noi, rende ognuno di noi responsabili. Responsabile vuol dire impegnato nella risposta. Ecco, ma uno non può essere impegnato in una risposta se l'altro per primo, ecco, non gli avesse fatto una proposta. Quindi, ora l'iniziatore di tutto è sempre Dio. Dio creandoci, direi, ogni giorno fa a noi proposte. E facendo proposte attende risposte. Capite? I figli di Dio sono figli che crescono in conoscenza, sono figli consapevoli. Quindi sono figli che partecipano della risposta. Ecco, non sono esseri meccanici, esseri automatici, ecco, no. Sono esseri consapevoli. Quando sono consapevoli, ecco, sono esseri che partecipano di questa conoscenza. Sono chiamati Quindi Dio arriva a noi attraverso proposte e aspetta. Aspetta la dedizione, aspetta la risposta. A seconda della risposta che noi diamo, ecco, incominciamo la via spirituale, la vita spirituale, la via della conoscenza di Dio. Ed è quella conoscenza che spiritualizza tutto di noi, capisci? Ora, se lei mi dice quantità, come diceva, dico, io do un'ora di tempo, ecco, non è il criterio quantitativo che ci possa qualificare.
No, intendevo dire proprio come interesse.
E come interesse, sì, senz'altro, logico, vero? Cioè, è la quantità, diciamo, come quantità di interesse. Dai, ecco, come quantità di interesse, allora sì, intensità di interesse. Certo, intensità di interesse è essenziale.
Cioè, questo prendere coscienza, praticamente. Cioè, quindi è una cosa che dentro di me, di noi tutto il giorno, tutta la notte, cioè, il prendere coscienza, secondo me, è proprio quell'averlo sempre presente.
Quanto più noi prendiamo coscienza, e tanto più, naturalmente, questo acquista importanza per noi, perché ci rendiamo conto. E soltanto è l'essere che è molto lontano che non si rende conto, per cui magari si tiene giusto, non si rende conto. Ma quando più uno conosce, ecco, scopre la portata, ecco, la bellezza, la meraviglia, la vita che c'è in questo. E naturalmente quanto più uno scopre, tanto più resta preso, no? È un amore che cresce. Ecco, anche nei rapporti dell'amore uno comincia a incontrare una persona, insomma, indifferente, ma poi comincia magari a frequentare, a conoscere, dice, ma questo è interessantissimo, è certamente tra l'amore, ecco, per cui, no, per cui sogna, desidera vivere sempre con quella persona, perché ne sia un gran bene. Ecco, così è il rapporto con Dio, perché tutto è segno, no? Ecco, ora quanto più uno medita, approfondisce le cose di Dio, tanto più scopre il bene che per lui è questo incontro. E allora naturalmente più lo scopre e più naturalmente lascia tutto il resto. E la parabola di quel tale che trova il tesoro in un campo e va a vendere tutto quello che ha con gioia per comprare quel campo. Ora trovare Dio e trovare un campo in cui c'è un tesoro immenso. E quando più uno lo scopre, tanto più si libera tutto il resto, perché tutto il resto diventa una perdita. E San Paolo dice, io ho stimato tutto, vero? Come una perdita, come una spazzatura, eccetera, quanto per conquistare, ecco, capite, la sapienza del Cristo. La conoscenza di Cristo.
Non si corre il rischio di cercarlo, lì prima ho detto, veramente se si tocca con mano, come si sta bene, in effetti si sta bene anche proprio con me. E direi come spirito, ma nello stesso tempo anche fisicamente, cioè nel senso che uno è più sollevato.
Ma certo, Dio è vita, d'altronde, no?
Ma a volte, ecco, non si corre il rischio forse di cercarlo proprio perché si sta bene. Ecco, dove sta questa differenza? A volte io me lo chiedo, dico, beh,
sì, bisogna...
Uno respira a pieni polmoni, no? È così, cioè, quando insomma, certo, si comincia certo, ad assaporare...
Certo. Dato stesso,
non è un male quello.
No, anzi, ma con Dio si sta bene. No? Mica Dio si diverte a farci star male, per carità. Dio stesso dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, troverete pace per le anime vostre. E Dio è un sorgente di gioia. Dice, chiedete, vi sarà dato. Chiedete, c'è tanto finché la vostra gioia sia piena. Siamo noi che ci suicidiamo, però restando lontani da Dio, perché Dio è vita. Noi restando lontani dalla vita, e noi praticamente corriamo al suicidio. Ma prima di arrivare al suicidio noi arriviamo alle nevrosi, e prima di arrivare alle nevrosi noi arriviamo alle tristezze, prima di arrivare alla notte, alla confusione. Ma è tutto un cammino che facciamo noi, mi spiego, di dispersione. Ora Dio opera, viene a morire tra noi per impedire a noi di morire. Mi spiego, perché lui dopo averci dato la vita, dopo aver rinunciato, lui viene a morire perché lui è la nostra felicità, per impedire che noi dobbiamo morire di angoscia, di tristezza, nel pensiero del nostro io. Siamo noi che ci suicidiamo con le nostre stesse mani, siamo noi che ci tormentiamo, eppure non ci rendiamo mica conto. Però, dico, bisogna amare Dio perché è, perché lui è,
sì, non per stare...
anche se mi fa tribolare, resto lì, a costo di morire, ecco, mi spiego, perché è l'amore per la verità, perché è. Ecco, lui è la verità. Io preferisco morire sui gradini di una baita dove c'è la verità, piuttosto che abitare, non solo nei palazzi sontuosi, eccetera, ma c'è della falsità. Quindi bisogna avere quel coraggio lì. Dico, no, io di qui non mi allontano perché questa è la verità. E tutte le volte che uno riflette, eccetera, questa è la verità. Quindi costi quello che costi. Se poi dopo il Signore fa entrare in casa e fa stare bene, va bene, si ringrazia il Signore. Se fa tribolare, si ringrazia il Signore lo stesso. Dice, lui sa perché. Quindi non cerca il Signore perché, ecco, no, perché è la verità, cioè prima di tutto è la verità, poi dopo la verità verrà la bellezza, verrà la bontà, eccetera quanto, ma prima di tutto perché è la verità.
Sì, io non dico che uno lo cerca, però è
un ma certo, ma
uno
ma
ti trovi a un certo punto, certo. Trovato e dici, ma non è poi che lo cerco per... Questa è la domanda che faccio a me, no?
Certo. Ci pensa poi il Signore, ad alternare i momenti che ci
stiamo... Lui accompagna. Nello stesso tempo anche uno non si deve crogiolare di così, sto bene. Tutti i giorni noi dobbiamo preoccuparci, è un po' l'argomento della domenica, dico, tutti i giorni noi dobbiamo preoccuparci di avere il pane da mangiare. Ecco. Perché non basta, mi spiego, ecco, dico, oh, il Signore mi fa star bene, eccetera, e a un certo momento diventa sentimento. No, tutti i giorni dobbiamo nutrire la nostra fede, dobbiamo conoscerlo sempre di più. Ora, per conoscerlo, Dio ci dà un pane, e ci dà la sua parola, ci dà la sua vita, ci dà il suo Vangelo, ci dà... e noi tutti i giorni dobbiamo preoccuparci di avere un pane da assimilare, un pane che impegni noi ad approfondire sempre di più qualche cosa di lui, in modo da conoscere sempre di più. E c'è un'infinità, mi spiego, ecco, del regno di Dio, di lui, c'è davanti da conoscere, sì, perché lui è un infinito quindi che cresce, ma per la vita eterna noi avremo sempre da conoscere qualcosa di Dio. Ora, e quindi dobbiamo preoccuparci di avere un pane da mangiare, quindi dobbiamo preoccuparci di avere la vita in noi. La vita sta nel desiderare Dio di sopra di tutto, quindi nel mettere Dio al centro dei nostri pensieri. Dio esiste, in quanto Dio esiste, ecco, è Lui che opera in tutto, è Lui che crea tutto. Se Lui che crea tutto, in tutto sta parlando con me. Signore, che cosa mi dici? Che cosa mi vuoi significare attraverso questo? Mi hai fatto questo avvenimento? Quale lezione mi hai voluto dare? Ecco, questa è la vita. Vi spiego il principio della vita. Il principio della vita è interesse per capire, il parlare di Dio. E poi, questa vita qui va nutrita. E quindi dobbiamo andare a cercare, soprattutto nel sillabario, nel Vangelo, quelle parole che, dico, questa cosa qui non ho ancora capito. Allora, per oggi questo è l'argomento, questo è il pane che devo cercare di assimilare, di mangiare. Ma dobbiamo avere l'animo impegnato a mangiare un certo pane. E quando Dio molte volte ce lo fa incontrare questo pane, ma anche quando non ce lo fa incontrare, noi dobbiamo preoccuparci di trovarlo, in modo da non essere vuoti, da non essere disoccupati dentro. Non bisogna lasciare che la nostra anima sia disoccupata. E che nostramente sei disoccupato. Perché quando disoccupata, allora comincia a diventare a correre dietro i pallini che arrivano dal mondo. È chiaro? No?
Sì, sì.
Ah, ero ritardato.
La cosa appunto che ho constatato è proprio questo, basta passare una giornata così senza dare senso alle ore libere che uno ha, cioè magari sì, vai nell'orto, zappi, fai, però senza dare...
No, bisogna avere qualcosa dentro, abbi qualcosa dentro, poi zappa, fa quello che vuoi, eccetera, quanto, ma però abbi qualcosa dentro,
sì, certo,
ecco, non essere vuoto.
Magari dentro di me, cioè, c'è la convinzione che io devo cercare questo, però non so, ecco, magari...
Non è ben definita.
Non leggo, ecco, oppure non metto a fuoco quell'ora.
No,
ti trovi che sei...
Direi, prima di uscire di casa bisogna aver trovato il nostro pane con cui alimentare la giornata. Altrimenti il mondo comincia a invadere e porta via. E quindi ci svuota. Resta ancora il sentimento, la nostalgia, tutto quello che si vuole, però, ecco, no, bisogna preoccuparsi di questo.
Perché è tanto difficile, più si lascia, meno, più si lascerebbe, e più diventa difficile. No, questo vero lavoro.
Ma difficoltà o non difficoltà, questo interessa poco, perché, come dico, non è la facilità o la difficoltà che deve restare, perché nell'amore, capisci, anzi direi, più uno trova difficoltà e più l'amore si cementa, si salda, no? Si rafforza, ecco. Quindi l'amore non si spaventa di fronte alle difficoltà, se si spaventa vuol dire che è un amore che vale poco. Quindi non è il criterio della facilità o della difficoltà questo, capisci? No, come non è nemmeno il criterio del lasciare, perché quando uno ama, non so, sospira soltanto di poter lasciare tutto per poter realizzare la vita con l'essere amato, capisci? Quindi è tutto desiderio di poter vivere sempre di più vicino, sempre più intimamente, occupandosi sempre di più delle cose che interessano l'essere amato. Quindi non è quello il criterio, capisci, che possa, anzi deve diventare gioia. Cina, siamo sul versetto 24, il capitolo 15, ha qualcosa da dire?
No, più non c'è giustificazione a essere assenti.
Sì.
Perché c'è un rimprovero qui che ci mette al muro.
Non c'è giustificazione prima di tutto perché ad essere assenti, giustamente dice ad essere assenti. Perché? Perché Dio è presente. Ora, Lui è presente a me. Ecco. Se Lui è presente, io non sono giustificato ad essere assente. Capito? Se Lui entra, vero, in casa nostra, noi non siamo giustificati se siamo fuori. Lui viene a trovare me. Lui viene a trovare me, io devo essere disponibile. Perché Lui è il tuo creatore, Lui è il tuo Signore. E tu dove sei? Come non c'eri? Ecco, io busso la porta, come tu non sei disponibile? Ma avevo altro, ma forse altro era il tuo Signore. Ecco, vedi, è salta fuori il giudizio. Per cui l'anima deve essere disponibile, per cui non si è giustificati. Noi siamo stati creati per quello, siamo stati creati per la vita eterna, quindi occupati della vita eterna. Siete stati creati per conoscere Dio, occupati per conoscere Dio. Vedrà che non succede assolutamente niente. Capisce? Perché noi diciamo, ma se io mi occupo di Dio, cosa faccio? Dico, qui muoio. Dico, perché il mondo comincia a... No, non succede niente, si vive. Anzi, si incomincia però a camminare nella luce, si comincia ad essere liberi, si comincia a sperimentare la presenza di Dio, si comincia a sperimentare tante cose. Invece camminando nel mondo si sperimenta la morte, quello sì. Eppure se un industriale, non so, vero, ci promette un posto di lavoro, eccetera, quando noi siamo felici, poi abbiamo trovato il posto di lavoro, eccetera, abbiamo la paga, abbiamo la pensione, abbiamo la mutua, abbiamo tutto. Se cerchiamo Dio, troviamo Dio, abbiamo paura. Come ci fidiamo di industriali, non ci fidiamo di Dio. Eppure è così. Dio è molto più importante di un industriale. E quindi dobbiamo fidarci molto più di Dio, che della paga, del posto di lavoro, della mutua, eccetera, quando ti dà un industriale, o lo Stato, o una banca, o una società, oppure noi tremiamo a seguire la via.
Questo versetto qui, riferendomi a quanto aveva detto Margherita, non so, mi pare, non so se è giusto interpretarlo, che quello che dice Gesù è sempre una rivelazione di ciò che già è, di ciò che già era,
certo.
E di cui non prendevamo coscienza, no? Per cui si può applicare questo versetto anche a chi non ha conosciuto il Cristo, che non l'ha mai visto, perché Gesù ci rivela
tutto avviene,
che ecco,
avviene, sì, sì, tutto. Cristo ci rivela, quindi ci fa prendere coscienza di quello che avviene.
Cioè, praticamente ci fa prendere coscienza che tra tutti Dio sta compiendo opere che nessuno ha mai fatto, no? E che quindi tutte le possono vedere queste
tutto,
opere.
Tutto, ma basta guardare così, guardi fuori, guardi dentro, guardi dove vuole, lei vede tutte opere di Dio, opere che nessuno mai ha fatto. Provi a fare una foglia, provi a fare un filo d'erba. Ecco, chi l'ha fatto?
E parole che
l'ha fatto l'uomo? Allora, vai a cercare colui che l'ha fatto. Ecco, non ignorarlo.
E anche basta parole guardare. Che nessuno ha mai detto.
Infatti, parole sono la stessa cosa.
Sì,
la creazione, è già una parola di Dio. La creazione è una parola di Dio.
Ecco, però poi dice, pure hanno odiato me e il Padre mio.
Sì.
Ora, costoro che non conoscono Cristo, questo hanno odiato me, vuol dire... cioè Gesù ci rivela che odiano tutte le opere del Padre, cioè non accettano le opere del Padre e quindi le odiano.
Sì, odiano quello che le opere propongono.
Ah,
perché
è
le
la
opere,
parola, allora,
è la parola.
Ecco,
le opere di Dio sono parole in quanto ci propongono, quanto le opere stesse, la creazione tutta, vero, dice noi non ci siamo fatti da soli, un altro ci ha fatti.
Questa è la parola del Cristo.
Questa è parola. È parola che propone a me uno sguardo a colui che ha fatto queste cose. Le cose non si sono fatte da sole. Un altro mi ha fatte. Allora guarda là. Ecco la proposta. Quindi tutte le cose sono cartelli, ne abbiamo detto molte volte, non sono cartelli segnalatori, sono frecce che ti dicono guarda là. Non guardare noi. Noi siamo soltanto delle voci che ti dicono guarda là, guarda là, guarda là. Ti segnalano, ecco. Tu guarda là.
E questo praticamente ce lo rivela in modo chiaro il Cristo, il quale è tutta una freccia verso il Padre, ecco, no?
Certo.
E odiando, cioè quando non si ubbidisce a questa proposta, allora si odia il Cristo
odiare,
stesso, la proposta che
arriva. Odiare vuol dire non tener conto. Quando non si tiene conto si odia. Ecco, perché non tener conto è spiritualmente da uccidere. Amare vuol dire tener conto. Odiare vuol dire non tener conto. Quindi quando io non tengo conto della segnalazione che le creature, parole di Dio, fanno a me, io praticamente odio la creazione di Dio.
E Cristo come lo rivela in croce, ecco così. Che
mandando a morte Cristo, però non ho altro che la rivelazione di quello che io ho mandato a morte, capisce, nella parola di Dio in tutta la creazione. Capisce? Perché noi, pensando noi stessi, praticamente... uccidiamo la parola di Dio in tutte le sue opere, in tutta la creazione, in tutte le creature, e strumentalizziamo le creature a noi stessi. Ecco per cui, capisci? Noi facciamo fuori la parola di Dio, il Verbo, e così la vigna sarà nostra. Cioè, a noi quello che interessa è la vigna, a noi quello che interessa è il corpo delle creature, capisci? Ecco, e quello che le creature possono servire a noi. Io vedo un albero, ecco, di questo albero se lo vendo 100 volte e lo posso guadagnare tanto. Quello che mi interessa è il denaro. Capisci? Ecco. Però c'è la parola di Dio lì. Io la parola di Dio la faccio fuori, così posso fare dell'albero quello che voglio. Capisci? Ecco. Queste è l'erede, facciamolo fuori, così la vigna sarà nostra per noi.
Questo succede in tutte le cose.
In tutte le cose. Quello è odiare.
E questo è
non tener conto direi dell'anima che c'è in tutte le cose. L'anima in tutte le cose è la parola di Dio. Dio parla in tutto. Capisci? Non tener conto della parola di Dio vuol dire odiare la parola di Dio. E noi odiamo Dio.
E questo noi non potevamo capirlo senza Cristo, quello che sta venendo in noi, che tutte le volte che trascuriamo la proposta di Dio stiamo uscendo da Dio, non potevamo capirlo.
No, perché
ne
subiamo le conseguenze, Cristo in croce, Cristo morendo in croce, perché in Cristo abbiamo la sintesi, la ricapitolazione di tutto il mistero, no? Di tutto quindi l'opera di Dio. Ora è nella rivelazione che c'è la consapevolezza. Ora, il Cristo, vede, il Cristo muore per azione violenta dell'uomo, e l'uomo non può più ignorare, non può ignorare, capite? Ecco. Non può ignorare che è quella per te.
Quindi è un atto violento che noi facciamo sull'opera di Dio tutte le volte che trascuriamo Dio.
Ah, sì. Vi sarà chiesto conto di tutto il sangue sparso dall'inizio della creazione fino ad adesso.
Non si fa con tutta la naturalezza, perché si entra più violento. Ci una... faranno perché non hanno conosciuto né padre né me, dice lui. Eppure siamo responsabili lo stesso, perché dice non avrebbero colpa se non avessi parlato.
No, ho detto che chi rende responsabile l'uomo è sempre la parola di Dio. Dio che parlando a noi ci rende responsabile, ci fa essere. Quindi facendoci essere ci rende responsabile.
Non passiamo... c'è giustificazione della nostra superficialità. Allora.
Passiamo al versetto 25.
Questo è avvenuto 9 gennaio 1988 presso casa di preghiera. Capitolo 15 del Vangelo di San Giovanni, versetto 24, ciclo B.
Sabato 11 gennaio. 4.
Gesù dice: se non avessi tra loro compiuto le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ma ora, sebbene le abbiano vedute, hanno odiato me e il Padre mio.
Queste opere che Dio ha compiuto e che noi non possiamo farle a meno, non possiamo dire di non averle viste, è la creazione, è tutto quello che Dio...
Sono le parole, ciao. Vieni, vieni, si posta. Metto pausa. Siamo al versetto 24.
La parola che abbiamo di Gesù, il Vangelo.
Sì, perché già prima ha detto: se io non avessi parlato non sarebbero in colpa. Ero morto, non ho scusa, quindi ho parlato. Infatti, che cosa dicono tutte le genti? Nessuno ha mai parlato come lui. Quindi quella cosa straordinaria, quella cosa straordinaria è la parola. Nessuno mai ha parlato come lui. Nessuno mai potrà parlare come lui, perché faranno anche dei miracoli. Gesù dice, vero, per la fine dei tempi, verranno e faranno dei miracoli, addirittura da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi il problema non è tanto dei miracoli. Miracoli, ma invece sono le parole che non possono essere dette. Nessuno ha mai parlato come lui e nessuno potrà mai parlare come lui. Sono quelle parole, perché le parole sono parole di Dio. Per cui la sua presenza fisica, mi spiego, era presenza di un uomo, era un uomo straordinario, faceva cose straordinarie, eccetera, però il suo parlare è parlare di Dio, è la parola quella che ci rende responsabili, perché la responsabilità nasce dalla risposta che diamo alla parola. Ho detto prima, parlando con Fabiola, dicevo che colui che parla nel mondo è Dio, è il Verbo di Dio. Tutte le creature sono fatte per ascoltare il Verbo. Ascoltando Dio, il Verbo di Dio, la creatura diventa fertile, concepisce. concepisse la divinità, concepisse Dio, concepisse la verità, ma concepisse in quanto è il Dio che parla. Se Dio non parla, noi restiamo creature finite, capito? Però parlando, dico, siccome Dio parlando ci fa delle proposte, quindi ci rende responsabili della risposta. Perché noi rispondendo diamo, riveliamo l'importanza che diamo a Dio. Diciamo quanto per noi Dio è importante o non è importante. Per cui riveliamo il nostro giudizio verso Dio, capito? Diamo un valore.
Perché Gesù dice, non avessi tra loro compiute le opere, non ha più detto come prima, parlato, se non avessi parlato non avrebbero potuto.
Per farci capire che le sue opere è la sua parola. Perché parla a tutti i livelli, mi spiego, attraverso il segno, no? Perché anche le opere, anche la creazione è una parola. Noi però, noi corriamo il rischio di fermarci alle opere, di fermarci alle creature, e allora il Signore ci fa capire che anche le creature sono le sue opere, sono parole. E noi dobbiamo passare quindi dalla creazione, quindi dalle creature, alla parola, dalla parola al pensiero, e dal pensiero alla presenza di Dio. E sono tutti passaggi che dobbiamo fare, capito? Noi corriamo sempre il rischio, nel pensiero io, di fermarci alle cose, alle creature, di non vedere le creature come parole di Dio, oppure vedendo come parole di Dio, di non cercare il pensiero di Dio, oppure fermarci al pensiero di Dio e non arrivare alla presenza di Dio. È tutto un passaggio progressivo che dobbiamo fare per arrivare, ecco, capito, alla conoscenza di Dio. Basta? Nino 24?
Ma direi che noi abbiamo un pensiero dell'io che è, diciamo così, connaturato con noi, è vero, e che non ci responsabilizza, come invece questo rifiuto del pensiero di Dio voluto dopo che Cristo è venuto.
Sì. Noi abbiamo, perché venendo ci fa una proposta.
Abbiamo un io che, diciamo, è irresponsabile ancora, e abbiamo un io che diventa responsabile, che diventa contrario a Cristo. Quindi quella è una responsabilità.
Quello ci fa capire, fa capire che noi ci qualifichiamo nel dare una risposta alla proposta di Dio.
Sì.
Ogni parola di Dio è sempre una proposta. Chi mi fa una proposta necessariamente, mi spiego, richiede una risposta. Sì. E in modo o in altro la risposta la diamo. Anche se diciamo nessuna parola, ma diamo una risposta. In questa risposta qui noi ci qualifichiamo, cioè incominciamo a diventare responsabili, quindi incominciamo a diventare persone. Capito? Cioè, perché ci assumiamo la responsabilità della risposta che diamo.
E
la risposta la diamo a Dio, perché è Dio che parla.
E poi è vero che tutto è parola di Dio, perché lui comunica qualcosa a noi in tutti i modi,
certo,
vivendo, morendo, parlando, eccetera.
Certo.
Non...
Certo. Cinci, qualcosa? No. Guido?
Perché loro avevano commesso il peccato che, pur essendo il popolo prediletto da Dio, avevano lasciato da parte Dio, no? Per loro stessi, no? E però erano anche in possesso della legge, perciò loro avevano trovato la gabola praticamente di non essere senza peccato, eppure non tenendo conto di Dio, no? E allora Dio...
Che hanno trasformato la loro vita in osservanza della legge, in osservanza di regole. Invece la nostra vita non sta nelle regole, la nostra vita sta nella conoscenza di Dio, che noi siamo salvati dalla presenza di Dio, dalla conoscenza di Dio, perché Gesù dice che la vita eterna, quindi la vita vera, sta nel conoscere Dio, capito? Dio vuole che tutti si salvino, dice San Paolo, no? Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere la verità, quindi la salvezza, vedi che la salvezza è determinata dalla conoscenza della verità, quindi l'uomo si salva con la conoscenza. La conoscenza della vita non ti viene mica dalla legge, non ti viene mica dalle regole, capito?
E poi loro le trasgredivano.
Eh?
Loro le trasgredivano.
D'accordo, sì. Trasgredivano lo spirito, quindi trasgredendo lo spirito, mi capisci perché? Anima della legge, dice Gesù, è ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto te stesso. Ama. Ora amare vuol dire cercare la presenza dell'essere amato. Quindi l'anima di tutta la legge, quindi quello che dà significato a tutti i comandamenti, perché senza di quello tutti i comandamenti diventano una recitazione e non diventano vita. L'anima della legge è: cerca la presenza di Dio con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso, capito? Quindi cerca la presenza. Amare vuol dire cercare la presenza. Amare non vuol dire: Signore, io ti amo, perché noi possiamo dire anche la mattina sera: Signore, ti amo, e poi pensare ad altro. Quindi amare vuol dire cercare la presenza dell'essere amato per restare con lui, quindi Ora, o tu resti in quanto cerchi di conoscere, non puoi restare con una persona che non cerchi di conoscere. Capito? Va bene, basta, continua.
Il mondo non vuole capire il mio cuore del Signore, non tanto perché non capisca, diciamo, il suo romano dei miracoli, la profondità, il significato di cercare la parola, ma perché torna comodo, non vuole staccarsi dalle cose del mondo, dalle cose che da tutti i loro cambiamento di
vita. Sì, il problema è sempre questo, io il buio, i campi, io la moglie. Il problema è sempre quello, non posso venire. Ecco, quindi la parola di Dio è una proposta, ha detto, quindi ti invita ad occuparti di. Io capisco che per occuparmi di devo superare, trascurare, eccetera. Allora comincio a dire, io questo e quell'altro, ho i miei doveri, non posso venire. Quindi opponiamo i nostri impegni, i nostri doveri a, ma di fronte a Dio non c'è nessuno. Lasciami prima andare a sopprimere mio padre, ma nemmeno questo ti giustifica. Capito? Perché Dio deve essere portato di sopra di tutto. Ogni uomo non è stato creato né per padre, né per madre, né per la società, né per istituzioni. Ogni uomo è stato creato per Dio. E quindi deve essere disponibile per Dio. Perché la vita serve in quanto si progredisce nella conoscenza di Dio. Ogni giorno della nostra vita vale in quanto progrediamo nella conoscenza di Dio. Tutto il resto passa, diventa niente. Tant'è vero che noi, la serie della nostra vita, noi dovremmo dire, vivendo soltanto per il mondo, anche se avessimo costruito, avessimo conquistato anche tutto il mondo, dovremmo dire, la mia vita è servita a niente, che tutto è passato. Ecco, quello che rimane è Dio, è la conoscenza di Dio. La vita eterna sta nel conoscere Dio. Ogni giorno noi dobbiamo sforzarci di entrare in questa vita eterna. Non è che la vita eterna noi la troviamo con la morte. La vita eterna ci è già offerta adesso, la parola di Dio è un'offerta. Ci viene offerta, proposta. Sforzati di entrare. Ogni giorno vale per quanto tu entri nella vita eterna, cioè percepisci cose eterne, superando quindi tutto quello che è temporaneo, che è transitorio. Gabriele?
Pensavo come un provvedimento di una parola di Dio, abbiamo visto di non collegarla a Dio, e quindi ricordare la parola.
Certo, perché la parola ci collega, la parola ci fa collegare con Dio, eh? Capito? Sì, la parola ci invita a collegare, noi corriamo il rischio di rifiutare la parola perché non vogliamo collegare.
Non vogliamo
prendere Dio. Esatto, certo, d'accordo.
Questo anno di Nissan si riferisce alle persone che hanno visto i suoi miracoli e in cui hanno visto in lui la divinità?
No, perché il vedere è sempre una conseguenza, capito? È una conseguenza il vedere. Quello che Dio ti fa vedere è sempre un segno, è un annuncio, è una parola. Tu vedi la creazione, tu senti le parole, capito? Però puoi avere occhi per non vedere e avere orecchi per non intendere, in quanto non hai interesse, perché quello che ti fa vedere è quello che porti nel cuore. Tu non vedi mica con gli occhi, tu vedi con quello che hai nel cuore. Se nel cuore hai interesse per Dio, allora vedi le cose di Dio, allora ascolti le parole di Dio perché hai interesse. Ma se tu non hai interesse quello, anche se Dio ti circonda di parole, tu non hai orecchi perché non hai interesse per. Quindi quello che arriva a te non è mica la conoscenza, quello che arriva a te è l'invito alla conoscenza. La conoscenza è una meta, la conoscenza è vita eterna. Capito? Chi conosce Dio necessariamente lo ama, non può farne a meno di amarlo, ho detto mille volte, chi conosce Dio necessariamente lo ama, capito? Però, chi conosce la verità non può farne a meno di amarla. Quindi è la verità, Dio si propone prima che noi lo conosciamo, perché soltanto dedicandoci, capito? Noi giungiamo e giungendo non possiamo poi fare a meno di amarlo, capito? Ma quindi se prima che arriva mi rifiuto, in quanto non conosco, quindi quando ancora non conosco, però mi arriva l'invito a cercare Dio, a conoscere Dio, e a questo punto qui è il punto critico per la creatura, perché è a quel punto lì che la creatura può dire ma io ho altro da fare. Quindi la creatura rifiuta prima di conoscere, e per quella colpa, perché rifiuti prima di conoscere, te lo dirà dopo. Hanno rifiutato senza conoscermi. Perché chi conosce non può farne a meno di amarlo. La verità chiede soltanto di essere conosciuta. Chiede soltanto questo. Capito? Perché? Perché chi conosce poi dopo resta legato, abbiamo un legame fortissimo lì, capito? Capito? Perché c'è la partecipazione. Ma quindi la verità si annuncia prima come segno, come parola, come invito, come proposta. E a quel punto lì dico che io posso opporre i miei impegni, i campi, i buoi, la moglie. E implicitamente io rifiuto la verità, perché dico per me è più importante il bue, il campo, la moglie, eccetera. certo, certo, certo. Cioè tu non hai interesse per il tuo creatore, non hai interesse per il tuo Dio, non hai interesse per colui che ti ha dato la vita, l'esistenza, ti ha dato tutto. Lì il peccato sta lì, capito? D'accordo?
Siccome la parola di Dio, no? Che ci dà la possibilità di collegarci con la presenza.
Ed è quella che si collega, certo, perché la parola è un collegamento, perché la parola mi convoca ad una presenza, se uno mi parla praticamente però mi distrae dai miei pensieri e mi rende attento a ciò che lui mi vuol dire, ecco, mi convoca, la parola ha questa funzione qui, capito?
Sì, e secondo me alle volte diciamo giustamente che occorre rimanere nell'iniziativa di Dio, no? Perché se non è la nostra iniziativa, cioè,
certo,
è inutile perché non c'è la presenza.
Certo. Noi restiamo alla presenza di Dio in quanto restiamo nell'iniziativa di Dio. Sì. Il figlio non fa niente se non lo vede fare dal padre, perché resta sempre unito al padre, perché non fa niente se non lo vede fare dal padre. Noi invece facciamo tutto in nostra iniziativa, per quello abbiamo molta difficoltà a ricordarsi di Dio, a pensare a Dio, a restare con Dio.
Sì. Quindi bisogna tenere presente appunto sempre questa attesa, questa vigilanza della parola di Dio.
Certo.
Però nel momento in cui non siamo visitati dalla parola di Dio, no? Quindi siamo in questa attesa.
Certo.
Il dedicarci alla ricerca del pensiero di Dio, magari meditando il Vangelo, eccetera, anche se su nostra iniziativa, se il Signore è presente in tutto,
certo.
Cioè voglio dire, questa nostra iniziativa corrisponde a un tal...
Non è, se tu sei con Dio non sei mai, se tu cerchi Dio non sei mai in tua iniziativa, non c'è mai la nostra iniziativa. Perché se sei con Dio, dico apri il Vangelo, non sei tu che apri il Vangelo, è Dio che ti fa aprire il Vangelo, è Dio che ti fa desiderare di pensare a Lui, è Dio che ti fa desiderare di ascoltare la Sua parola, ma è Lui. Perché se tu credi in Dio creatore, in quanto credi in Dio creatore, mi spiego, non dici mai sono io adesso che penso, l'iniziativa avviene in realtà soltanto in quanto io dimentico Dio creatore, allora mi illudo di essere, in realtà non sono mica, perché io non, nel regno di Dio non ci sono mica iniziative, l'iniziativa è soltanto uno solo. Perché tutto è giustificato in Dio e non mica nelle creature. Siamo noi nel pensiero nostro io che ci illudiamo, se sono io che penso, sono io che faccio, sono io che parlo, sono io che cerco, sono io che dico. Mi spiego? Ma perché sono lontano da Dio. Ma se fossi con Dio riconoscerei che anche quando prego non sono io che prego, ma è Dio che mi fa pregare. E quando penso a Lui non sono io che penso a Lui, ma è Lui che si fa pensare da me, è Lui che si presenta. E se io desidero trovare una sua parola, ascoltare una sua parola, è già perché Lui mi sta parlando, altrimenti io non desiderei. Il mio desiderio scatta in quanto sono attratto da qualche cosa. Il desiderio è attrazione per. Ora io non sarei attratto se la cosa, mi spiego, in qualche modo non mi fosse presente. Allora quella cosa, è quella cosa che arriva a me. Ora se io sono attratto dal desiderio di sentir parlare Dio, è perché Dio ha già parlato con me. Quindi non ci sono più iniziative, capito? Non sono d'accordo. Ecco, state di entrare, d'accordo? Vabbè, grazie.
Colui che vede e rifiuta di conseguenza può dire il padre, devo dire il padre perché subentra questa paura perché gli sporti valori.
Ecco, c'è la paura, ora, ma la paura c'è in quanto io sono più legato, ho un legame forte, mi spiego, ritorno sempre con i buoi, i campi, la moglie, ho un legame più forte del legame con Dio. Capito? Allora vedo Dio come uno che mi chiede un sacrificio, come uno che mi vuol portare via qualche cosa, lo vedo quasi come, mi spiego, un nemico, come uno che cerco di tacitare, per cui magari cerco, mi spiego, di ubbidire a lui, di fare qualche sacrificio per pagarlo, diciamo, capito, un'imposta affinché lui mi lasci con i miei beni, mi spiego, noi siamo arrivati a travisare Dio a quel punto lì.
Sì, però proprio questo odio nasce perché uno vede, no? Uno sa, cioè perché uno si è...
Odio, tu odi in quanto vedi che l'altro però ti porta via qualche cosa, vuole portarti via qualche cosa.
Sì, ho capito, però voglio dire...
L'odio sorge in quanto c'è un amore, mi capisci? Esatto, l'odio sorge in quanto c'è un amore, in quanto quindi Dio vuole praticamente rompere questo amore, allora tu incominci a odiare, hai capito?
Sì, sì.
Scatta in quel punto, d'accordo? Fabiola?
La colpa nasce da quando uno prende coscienza di quello che Dio vuole.
Sì, cioè la colpa nasce in quanto uno parla con te, in quanto e parlando con te ti propone qualche cosa. Da questa proposta nasce una risposta. E se la risposta è d'amore, mi spiego, ecco allora incomincia la vita vera, con partecipazione personale, perché hai detto sì, capito? Se dici no, ti assumi la responsabilità del no. E capito? E qui c'è la colpa, eh? La colpa è perché hai rifiutato l'invito a occuparti di Dio. E perché hai rifiutato l'invito a occuparti di Dio? Ecco, perché? Che cosa hai messo sulla bilancia? Perché evidentemente quando Dio ti fa una proposta, ti fa mettere sulla bilancia, mi spiego, il suo pensiero, capito? L'interesse per lui e qualcos'altro. Tu opponi a occuparti di Dio, mi spiego, opponi le altre cose per cui tu vivi. E adesso fai il giudizio. Io preferisco 30 denari a lui, io preferisco i buoi a lui, io preferisco i campi a lui, io preferisco la moglie a lui, ecco, io faccio un confronto, mi spiego, e quindi preferisco altro, cioè preferisco una creatura, mi spiego, al creatore. Evidentemente è un giudizio errato, capito? E qui c'è la colpa sta nel fare un giudizio sbagliato, non secondo la verità. Dio è colui che vale più di tutto, se vale più di tutto io devo metterlo al di sopra di tutto. Vale più del mio io, Dio. Allora devo togliere il mio io dal centro dei miei interessi, dei miei pensieri, del mio vivere. E devo mettere Dio al centro dei miei pensieri, dei miei interessi, del mio vivere. Perché questo è giustizia. Quindi il primo rapporto è un rapporto di giustizia. Capito? Devo mettere Dio al centro. Perché è colui che vale più di tutto. Capito? Tu entri in negozio, devi rispettare i valori che ci sono nelle merci. Non puoi capovolgere, togli i cartellini e dico no, io voglio comprare questo, tolgo il cartellino e metto un valore minore. Allora qui abbiamo un'ingiustizia, un furto, altri valori. Dobbiamo rispettare i valori. Dio è quello che vale più di tutto, quindi devo rispettare questo. Quindi devo essere molto più disponibile per Dio che per altro. D'accordo?
Volevo dire un'altra cosa. Nella Bibbia, no? Quando c'è stato prima Dio, Dio che dialogava con Adamo,
sì.
Il significato del fatto che la donna sia stata ingannata prima.
È il significato che l'uomo è ingannato dalle creature, perché nella donna è un po' la sintesi di tutta la creazione. Tutta la creazione è compagna dell'uomo. Infatti, prima di creare la donna, Dio ha portato tutta la creazione, cioè tutte le creature, davanti ad Adamo, perché desse un nome alla presenza di Dio. Però Adamo non ha trovato un compagno simile a sé in tutta la creazione, capito? Allora la donna cosa rappresenta? Rappresenta, mi spiego, la sintesi di tutta la creazione come compagna dell'uomo. Ho detto prima cosa vuol dire questo essere compagna, no, capito? Allora, proprio in quanto c'è questa compagna, l'uomo corre il rischio di preferire la compagna al creatore. E nella creatura, mi spiego, quando di fronte all'invito a nozze, gli invitati dicono io i buoi, io i campi, io la moglie, non posso venire, cosa succede? Ecco, il motivo, mi spiego, di questo rifiuto, in cosa sta? Nella creatura. I buoi, i campi, la moglie. Apparentemente, dico, se Dio non avesse creato i buoi, i campi, la moglie, mi spiego, l'uomo non avrebbe peccato? No! Questa è una proiezione, mi spiego, già dell'io dell'uomo, per cui in un certo momento abbiamo un capovolgimento di valori. Mi spiego, però dico, la giustificazione della colpa sta nel fatto che l'uomo si attacca più alle creature, quindi donna, sintesi di tutta la creazione, mi spiego, capito, quel creatore. Infatti Adamo perché viene rimproverato da Dio? E viene rimproverato perché? Perché hai ubbidito più alla donna che a me? La colpa di Adamo è stata lì. Lui non doveva obbedire. Dice, la donna che tu mi hai dato come compagna, ecco, mi ha dato il frutto proibito e io l'ho mangiato. E Dio lo rimprovera. Quindi, evidentemente, vero, Adamo, pur avendo una compagna di vita, quindi l'uomo, pur avendo la creazione attorno, non deve obbedire alle creature, non deve cercare di piacere alle creature. Capito? Non deve vivere per le creature. L'uomo non è stato creato per il mondo. L'uomo è stato creato per Dio. Quindi allora, la voce di tutte le creature, l'uomo la deve sempre valutare alla presenza della volontà di Dio. Deve sempre cercare il pensiero di Dio. Non deve fermarsi alle creature. Per cui alla creatura piace questo, io faccio questo. No. Capito? Eppure la creatura è Dio che me l'ha presentata. Sì, Dio ti presenta le creature, però tu devi dialogare con Dio. Per cui c'è sempre questo rapporto personale, mi spiego, tra l'uomo e Dio, tra l'anima dell'uomo e Dio, sempre, capito? Per cui le creature hanno soltanto una funzione di segno di sollecitazione, vero, all'uomo a pregare, cioè a raccogliere, a riportare le cose a Dio. se io cercassi di piacere agli uomini, dice San Paolo, non potrei essere del Cristo, non potrei essere di Dio se cercassi di piacere. Ecco, capito? Quindi ora avendo una creatura in cui vedo me stesso, ritrovo me stesso, Adamo vedendo ecco l'osso del mio osso, la carne della mia carne, ha visto se stesso, questo, vedendo questo ha corso il rischio, ha cominciato a correre il rischio, mi spiego, di fermarsi il suo io, cioè di fermarsi la creatura anziché salire al creatore, perché soddisfatto da, ecco, nella creatura trovo la realizzazione di me stesso. L'uomo nella donna vede se stesso, la donna nell'uomo vede se stessa, si corre il rischio di esaurirsi questo piano orizzontale e di non guardare più Dio, per cui si finisce di realizzare, diciamo, un egoismo a due, mi spiego, anziché cercare il pensiero di Dio. Non so, d'accordo, basta, saluto. Marco?
Preferisco ascoltare.
Ascolta, ascolta.
Volevo dire una cosa solo.
Allora non ascolti più.
Cioè, no, tu è no. Grande Dio, e mi ritrovavo proprio a parlare con Franco di questo...
Come?
Mi ritrovavo proprio oggi a parlare con Franco di questo argomento preciso.
Sì.
Mi tocca anche da vicino.
Sì.
È Dio proprio che opera in tutto.
Ma certo,
lo sto vedendo adesso proprio. Ne parlavo oggi e risento adesso le stesse.
Certo, cose. Certo, Dio che dopo.
Quindi preferisco ascoltare.
Ascolta pure.
Grazie.
Maria tu.
Sì, si vede come ci sono le due opere, quella del padre, che Dio che opera il creatore, il principio, e il figlio che porta a compimento l'opera,
certo,
stessa.
Certo.
E quindi la grandezza di Dio che
certo, ho detto chi parla in tutto è Dio. Dio è il creatore, Dio è colui che parla. La creatura è fatta per ascoltare, capito? La creatura è fatta per ascoltare. La donna, ecco, abbiamo la creatura tipo è la Madonna, Maria, Maria è tutto ascolto. Ascoltando ha concepito, cioè ha dato la verità al mondo, ha dato il verbo di Dio al mondo, ascoltando. Capito? Ora quello è il segno, non soltanto per le donne, ma il segno soprattutto per l'uomo, mi capisco? L'uomo, la creatura, quindi la creatura, uomo, donna, mi spiego, dico una creatura, è fatta per ascoltare. Chi parla in tutto è Dio. Capito? Quindi, ascoltando Dio che parla, tu, creatura, concepisci. Concepisci Dio, concepisci l'infinito, mi spiego, cominci a partecipare, perché la partecipazione diventa questo concepimento, mi spiego, ma è Dio che ti fa concepire, per cui entrando nella luce di Dio dico, Signore, è stato tutto dono tuo, perché tu non avessi parlato, io, ecco, ecco tutto questo, d'accordo? Sì.
Mi è ancora chiaro questo, ma ora hanno visto, cioè nel senso che hanno ricevuto l'annuncio.
Perché la parola arriva a noi senza di noi.
Ma questo vedere solo ricevere l'annuncio. No?
L'annuncio, sì, certo. Certo. L'annuncio è la parola. La parola arriva a noi senza di noi. L'intelligenza della parola però non giunge a noi senza di noi. Cioè tutti gli annunci, i segni, la creazione arriva a noi senza di noi. Mi spiego? Noi siamo bombardati tutti i giorni di segni che arrivano a noi. Questi arrivano a noi, ci sorprendono, arrivano a noi senza di noi. Mi spiego? Buoni e cattivi, diciamo così, mi spiego? Ci sorprendono, capito? Ecco qua. Ti arrivano addosso. Ora, tutto quello che arriva a te senza di te però, non ti illumina senza di te. Cioè se tu adesso non ti apri a Dio, ecco per cui l'uomo non deve fermarsi alla creatura, come Adamo non deve fermarsi ad Eva, mi spiego? Però a Eva era anche un segno per Adamo, capito? Il segno c'era, ma Adamo non deve fermarsi al segno, doveva cercare la luce su quel segno lì, e la luce viene soltanto da Dio. E allora bisogna sempre alzare gli occhi dalla creatura al creatore, per ottenere dal creatore il significato, la luce sul segno che ha mandato, sulla parola che ci ha fatto sentire. E questo è un lavoro essenzialmente personale, un lavoro sacerdotale, qui chiamato ogni uomo nel suo intimo, per cui ogni uomo, questo è il compito di preghiera, per cui l'uomo ricevendo dei segni da Dio, delle parole di Dio, poi deve mettersi in preghiera a tu per tu con Dio, per ottenere da Dio la luce sul segno che gli ha mandato.
Ma presso Dio già non amare vuol dire odiare.
Come?
Presso Dio già non amare
vuol dire
odiare.
Sì.
Ma non
che quando io non amo, perché noi siamo fatti per amare. La vita è essenzialmente amore. Vivere vuol dire scegliere. E noi tutti i giorni scegliamo. Apri un giornale e fai una scelta. Vai al mercato e fai delle scelte. Incontri persone e fai delle scelte. Noi tutti i giorni facciamo delle scelte. Vivere e scegliere. Scegliere vuol dire amare. Perché scegliere vuol dire mettere una cosa di sopra di tutto. Mi spiego? Preferire una cosa o un'altra. E questo è amore. La vita è amore in quanto è scegliere. Capito? Ora, noi siamo costituiti essenzialmente da questo amore qui. Capito? Dio è colui che va scelto di sopra di tutto. Noi viviamo veramente soltanto in quanto scegliamo Dio di sopra di tutto. La parola di Dio mi viene proposta perché io scelgo Dio di sopra di tutto, mentre Dio di sopra di tutto.
Mi sembra che queste che hanno visto avessero visto qualcosa di più che solo un annuncio.
Se avessero visto anche un morto risorgere, quando c'è Dio in mezzo, c'è un cavolo di niente.
Perché non è un peccato contro il Spirito Santo non
ricevere. Il peccato contro il Spirito Santo è rifiutarsi, non mica l'annuncio, l'annuncio arriva a te senza di te. Rifiutarmi di interessarmi di Dio, questo è il peccato contro il Spirito Santo. Io non arriverò mai, perché se io rifiuto la strada non arriverò mai alla meta. E tu che mi si prende la strada e dico no, io quella strada lì non la seguo, tu non arriverai mai alla meta. Ora ogni parola di Dio è una strada che viene proposta, io rifiutando quella parola di Dio, cioè di occuparmi di ciò che mi propone Dio, io non arriverò mai, quindi rifiuto lo Spirito Santo. E quindi è un peccato che non mi può essere perdonato. Non che non mi può, Dio non voglia perdonare, ma perché non posso arrivare.
Cioè arriva un punto che noi siamo schiavi, per esempio, dei campi, dei buoi, della moglie, queste cose qui. Come facciamo a liberarci?
Ascoltando Dio. Cioè non, tu non devi mai obiettare, e di fronte alla parola di Dio che ti dice, mi spiego, occupati prima di tutto di me, tu non devi obiettare dicendo così, ma io i campi e voi la moglie. Ecco, non devi opporre. Tu puoi dire tranquillamente, Signore, io vorrei con tutte le mie forze, però non ce la faccio, dammi una mano. Allora sì, allora sei a posto. Perché tu l'opera di Dio, mi spiego, anche la moglie, i campi, poi rientrano nell'opera di Dio. Non devono essere in opposizione con Dio. Mi capisci? Quindi tu puoi dire, Signore, va bene, io voglio seguirti, voglio occuparmi di te, eccetera, però non ce la faccio. Allora, se tu l'impotenza di fronte, cioè, vuol già dire che tu ti appartieni, hai interesse, hai amore. Vedi la tua debolezza, vedi la tua povertà, ma Dio non ha paura della nostra povertà, della nostra miseria, capisci? Addirittura ci sono delle prostitute che si sono avvicinate a Dio con tutta la miseria addosso, vero? E Dio le ha liberate da tutto. Quindi non bisogna aver paura di avvicinarsi a Dio con tutta la nostra miseria dicendo io non ce la faccio, capito? Il guaio è quando io comincio a dire ma io sono a posto, perché i miei doveri sono questi. Ecco quello che mi mette fuori di Dio, d'accordo? Dio se l'è presa con coloro che si credevano giusti, capito? Non con quelli che si credevano peccatori o mendicanti o incapaci, impotenti a seguirlo. Dio non se le prese con questi, lui se le prese con quelli che si credevano giusti, giusti a posto.
Quindi questa situazione di peccato qui è Dio che ci ha messo in questo col nostro.
Le creature aiuto. È Dio che me le ha messe, cioè i campi, i buoi, la moglie, è Dio che te le mette, mi capisci?
Noi in questa situazione qui di schiavitù,
sì.
È Dio con l'aiuto nostro ci ha messo lì.
No. Dunque, la situazione di schiavitù, perché Dio non vuole la schiavitù, ma è nel pensiero del mio io, è il pensiero del mio io che in un certo momento mi fa preferire, allora mi rendo schiavo, perché chi fa il peccato resta schiavo di esso, no? Ora il peccato cosa sta? Sta nel preferire la creatura al creatore. In quanto io separo, capisci? La creatura dal creatore. Mi lego quindi di più alla creatura che al creatore. Allora qui creo un legame di schiavitù. Quindi non è Dio che mi ha creato la schiavitù.
Lui ci dà la possibilità però di peccare di
certo, logico, certo, perché se lui mi dà la possibilità, perché io non posso arrivare a Dio senza la dedizione, cioè senza il superamento del pensiero di Dio, capito? Quindi Dio, vero, ti giunge a te con le sue parole nel pensiero del tuo io, e, capito? Tutta la creazione, le creature, le donne, non so, gli uomini, tu le vedi, capisci, nel pensiero del tuo io, mi capisci? Ecco, quindi Dio ti fa arrivare tutto questo nel pensiero del tuo io. Ma come detto, tu non devi cercare di piacere a loro, tu devi cercare, è vero, il pensiero di Dio nelle creature che lui ti manda, devi cercare in tutto. Allora se tu dialoghi con Dio, tu non fai peccato, allora tu d'accordo che non resti schiavo delle cose, tu resti schiavo in quanto dimentichi Dio, capisci? Ecco, e allora ti sottometti alla creatura, allora incominci a dire io senza cotoletta non posso vivere, dicendo io se non ho cotoletta tutti i giorni non posso vivere, cosa dici? Praticamente dici, per me questo è il bene, capisci, è avere la cotoletta tutti i giorni, mi capisci? A questo punto qui tu sei schiavo, dalla cotoletta ti verrà che per avere la cotoletta tu devi comprare certi lavori, devi ottenere certo denaro, eccetera, a un certo punto ti crei tutto un legame di schiavitù per avere la cotoletta tutti i giorni, perché se la cotoletta non posso vivere.
A quel punto lì, se Dio non ci toglie la cotoletta...
E non basta mica, perché se ti toglie la cotoletta tu muori, perché... Noi siamo talmente schiavi di una cosa che quando quella cosa lì, noi ci angosciamo, perché riteniamo che senza quella non possiamo vivere, capisci?
a un certo momento, senza, quando Dio te la toglie, tu ti disperi. E arriva una disperazione che puoi correre al suicidio, perché io non posso vivere senza quello. Mi capito? Ecco allora che tu, vero, devi sempre avere quell'apertura al Dio creatore e credere, anche se non ce la fai. Continua pure a mangiare le tue cotolette, però incominci a dire, ma io veramente ho bisogno di Dio, non della cotoletta. Cominci a dirlo soltanto con la mente. Non ce la fai col corpo, mangia cotoletta tutti i giorni, non importa, mi capisci? Però incominci a dire con la mente, Signore, veramente, c'è di cui veramente ho bisogno di te. Ho bisogno di conoscere te, ho bisogno della tua luce, capisci? Ecco, l'unico vero, non è né la salute, né la cotoletta, né le creature, eccetera, di quello, noi abbiamo bisogno di Dio. Se noi mentalmente, spiritualmente cominciamo a dire l'unico mio bene è conoscere te, l'unico bene sei tu, allora poco per volta Dio mi aiuta, capito? A un certo punto mi accorgo che la cotoletta comincia a perdere peso, a un certo punto dico, oh, sono libero, hai capito? A questo punto qui di patate, non vedi la cotoletta, hai capito? Va bene? Di fagioli, si quel basta? Matteo? Qualcosa?
Sì. Est-ce qu'il existe dans la parole de Dieu une égalité entre l'homme et la femme?
Si, esiste dans la?
Dans la parole di Dieu.
Dans la?
Nella parola di Dio.
Ah, dans la parola, che pensavo paura.
L'égalité entre l'homme et la femme.
Oui.
Si oui, pourquoi Dieu n'a pas choisi une femme comme prophète, comme sa femme ou bien sa fille?
Ma guarda, la Maria, la Madonna, no? È una donna. È una donna, no? Gesù è nato da una donna, no? Quindi la grande importanza della donna è rivelata proprio lì. Perché la donna è stata data come compagna dell'uomo. Dio all'inizio ha creato Adamo, poi dopo ha tratto la donna da un sogno, da un pensiero, da un desiderio di Abramo, di Adamo. Comprendi? Da Adamo, poi la donna, come compagna. Cosa è successo? Che l'uomo ha perso la testa dietro la sua compagna, no? Ed è stato quello che è stato. Adesso, poiché l'uomo è stato dipendente dalla donna, può essere salvato soltanto dalla donna. E noi la salvezza l'abbiamo attraverso Maria. Tanto è vero che nel punto in cui giunge Gesù, noi troviamo Maria che dà al mondo Gesù. Cosa vuol dire Maria che dà al mondo Gesù? Qui in Maria abbiamo la creatura tipo come Dio l'ha voluta, ma dicendo creatura dico anche l'uomo. In Maria c'è l'uomo anche, mi spiego, non c'è soltanto la donna, c'è l'uomo. Per cui guardando Maria noi abbiamo davanti a noi la condizione necessaria per poter concepire la verità, per poter concepire Dio in noi. Mi capisci? Mi capisci? La condizione. Quindi Dio adesso ha presentato, vero, in una donna, in Maria, vero, la concezione immacolata, cioè vero, come lui ha concepito la creatura, come lui vuole la creatura, affinché la creatura possa concepire lui. Ora, la donna Maria, mi spiego, è una che a questo punto qui non conosce l'uomo. Prima abbiamo una donna che vive tutto per l'uomo e l'uomo è stato tradito. Qui abbiamo una donna che non conosce più l'uomo, conosce solo Dio. Ma proprio da questa donna che conosce solo Dio ne viene la salvezza all'umanità. Per cui se tu vuoi veramente incontrare Cristo, incontrarlo bene, devi guardare a Maria. Tu non arrivi mica a Cristo se non arrivi alla madre. Perché nella madre tu hai le condizioni, il come, no? Le condizioni per poter arrivare a concepire, a conoscere Cristo il Figlio. Non so se hai capito che la funzione importante della donna, no? D'accordo? Cristo. Niente. Sì, niente. Pinuccio. Cristo.
Stavo pensando che non so, forse è stato detto un momento fa quando per la tratta con Pinuccio, perché sentivo dei rumori.
C'è dei rumori?
Non so, forse era un gatto, ma volevo dire che questo è il vero peccato contro lo Spirito Santo alla fine, no?
Sì.
Perché non è che noi non abbiamo ricevuto l'annuncio, se non l'avessi ricevuto non sarei in colpa, ma Dio ci manda ogni giorno i suoi annunci, sì. Se noi siamo attenti sappiamo anche distinguere, sappiamo anche considerare. È come se io ricevo un annuncio a nozze, no? Un invito a nozze, lo prendo e lo metto in un angolo e dico ma lo leggerò fra una settimana perché adesso ho altre cose da fare.
Certo.
Ed è questo per cui Dio si offende e ci manda.
Sì, perché l'offesa tu non arrechi mica il biglietto,
no, certo.
Tu l'arrechi a colui che ti ha mandato il biglietto,
ovvio,
colui
certo,
che ti ha invitato,
certo.
Quindi il rapporto è con la, cioè in quel senso nel tuo cuore disprezzi colui che ti ha invitato,
sì.
Ora se colui che ti invita è Dio, tu mica rifiuti il servo, eccetera, tu rifiuti Dio.
Ed è proprio il vero peccato contro lo Spirito
certo,
Santo,
certo,
perché
certo.
Lui arriva per dirmi ti invito a nozze, ti porto lassù,
certo.
E io insomma dire non me ne importa niente,
già, certo,
devo perdere,
capisco,
ho altro da fare, insomma,
certo,
me ne prego.
Capisco. Fino a...
Sì, è più chiaro proprio se uno intende le opere le parole di Dio.
Ma anche le opere sono tutte parole, sì, chiaro, sono parole. E vanno quindi
sì,
in letto
poteva pensiero. Magari ingannare, sarà ambigua questa espressione qui, sebbene le abbiano vedute.
Certo.
Perché dovrebbe dire le abbiano ascoltate.
Certo, certo.
Con il collegamento col versetto precedente, se non
certo.
Avessi parlato. No.
Gesù stesso dice, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non ascoltano. Quindi per significare il peccato insomma dell'uomo, spiego, perché tutto è parola di Dio e tu devi vedere questi annunci e devi ascoltare questi annunci.
C'è un vedere e c'è un ascoltare.
Certo, perché anche la creazione, capisci, è parola di Dio, no? E la parola di Dio arriva attraverso l'occhio e attraverso l'orecchio. D'accordo? Vabbè.
Sabato 9 maggio 1992, presso casa di preghiera.
Versetto 24. Se non avessi compiuto tra loro le opere che nessun altro ha fatto, non avrebbero colpa. Ma ora, sebbene le abbiano vedute, pure hanno odiato me e il Padre mio. Nino?
Il discorso si è detto che lui è venuto a rilevarsi il principio di tutte le cose. Nessuno mai l'ha fatto. Lui a parole di vita eterna che nessuno mai ha pronunciato. Quindi a questo punto noi quando rifiutiamo lui, rifiutiamo Dio, rifiutiamo la verità, noi siamo colpevoli perché la verità si è annunciata a noi. Prima potevamo dire io non sapevo, adesso non possiamo più.
Franca?
Se non avessi tra loro compiuto l'opera che nessun altro ha fatto, perché è solo la singolarità del figlio e quella di farci vedere le cose dal padre, l'opera dal padre. Questo è quello che lui ci ha fatto vedere. E quindi nessun altro, perché solo lui. Quindi, no, quello, la singolarità del Cristo. È solo lui che ci fa vedere dal padre. E quel che ci porta a vedere dal padre noi non possiamo, come si dice quella parola? Cioè, non abbiamo scusa perché si può da vedere dal principio.
Maria? E fine?
Sì, l'ultimo è dipeso più che altro dalla paura per i loro interessi, no? Perché quando una cosa è scomoda è facile odiarla. In quanto le opere, questa è una consistenza della parola, che significa quello, la parola di Dio. E se non sono accettate, e si possono anche giustificare negativamente se non sono accettate dallo Spirito di Dio.
Se vuoi cambi la moglie. Ecco.
Sì, per vederlo collegato con l'argomento di domenica, che preso da solo così l'avevo spiegata tre volte, adesso per farlo entrare nell'argomento di domenica. Come ha detto Franca, le opere, la singolarità è portarci a vedere dal punto di vista di Dio. Questo lavoro qui è solo la voce che ci può portare a vedere le cose dal punto di vista di Dio. Però non è ancora quella voce che ci chiede tutto il tempo.
La stessa cosa. Perché per portarti a vedere cosa tu dici ti chiede il tempo, infatti tu odi perché ti chiede il tempo.
Tu odi?
Odi.
Ah, sì.
Odi.
Sì.
Non odi, ascolti.
Sì, non sopporto.
Non sopporto, perché ti porta via il
perché
tempo.
Perché
tu non vuoi.
Tu il tempo vorresti che, darlo alle cose scritte.
Certo, i vuoi cambi la moglie, non so, mi capisci. E non vuoi che l'altro ti porti via il tempo. certo momento la parola di Dio diventa voce e ti porta via il tempo. Per ti impegni, capisci, a capire quello che ti sta dicendo.
Sì,
sì. Tu ti accorgi che ti sta, mentre tu vuoi pensare ad altro. Accorgi.
Sì, quindi torniamo al problema della responsabilità dell'uomo.
Sì.
Comincia la vera responsabilità nel momento che lui ha parlato, se non avessi parlato con sé.
Certo.
Prima.
Perché non sei giustificato, perché ti porta a vedere cose dal punto di vista della verità. E tu cosa vuoi obiettare la verità? Non è una giustificazione. Cioè la giustificazione è questa, che il tuo io che si vuol mettere al posto della verità, non capisci? Ma evidentemente il io che vuole mettere al posto della verità non ha giustificazione.
Sì, sì, invece la voce ti porta dall'orecchio a capire il punto di vista un altro, ti costringe.
No.
Sì, proprio questo, che quando questa singolarità del parlare di Dio non me la sia più come prima.
Non ti lascia.
O
non ti può
lasciare. Faccio un salto di qualità. Cioè
in modo nato tu cambi. Cambi, o in bene o in peggio, ma cambi. E di fronte alla proposta tu necessariamente dai una risposta, quindi cambi. La parola di Dio ti costringe a cambiare, tu dici, ti costringe, non governa niente. Ti qualifica, ti rende persona.
Per chi risponde a questa parola, a questa chiamata, diciamo, appunto un salto di qualità che è vedere cose, si porta a vedere cose dal punto di vista di Dio. Invece per chi non aderisse, no? Cambia la vita, però rimane.
Cambia perché rimane la risposta che ha dato. Cioè, quei buoi, i campi da moglie, in nome dei quali lui dice no a quello che il figlio propone, mi capisci, diventa adesso per lui motivo di dannazione. Prima non era motivo di dannazione, i buoi, i campi da moglie sono creature di Dio. Dopo diventa motivo di dannazione. Restano macchiati dall'intenzione dell'uomo. Per cui l'intenzione dell'uomo si rivolge verso questo come assoluto e lì si scava in inferno, capisci?
Sì, quando lui mi chiama a vedere le cose dal punto di vista di Dio, mi chiede di lasciare tutte queste cose, che prima potevano.
Non lasciare materialmente.
Sì, no, lasciare.
Ti devi dedicare col pensiero perché devi seguire, capisci, quello che lui, ciò di cui lui ti parla, è il pensiero che noi non vogliamo mollare. Mi capisci? Non è che lui ti dica di lasciare materialmente, non interessa, lui non ha bisogno di voi nel campo della moglie. Mi capisci? Siamo noi che lo stentiamo di una difficoltà a passare dal pensiero per i buoi come la moglie al pensiero di Dio. C'è questa difficoltà. Cioè, noi corriamo sempre il rischio, ecco, di fermarci all'apparenza delle cose, al possesso delle cose. Anziché tendere a capire le cose, noi tendiamo a possedere la cosa, perché confondiamo il possesso con la conoscenza. Io dico, se riesco a possedere questa cosa, la conosco. È un errore, mi capisci? Il problema non è possedere la cosa, non è che possedendo tu conosci. Noi però corriamo il rischio, siccome c'è questa apparenza sensibile delle cose, perché Dio arriva a noi prima di noi, arrivando a noi prima di noi, noi tocchiamo, vediamo, sperimentiamo i segni di Dio prima di capire. Mi capisci? Allora, questo ci fa correre il rischio di fermarci a questa realtà. Quindi di vivere per questa realtà, buon capimo, di vivere per, quindi è come tendere a, come vita nostra, possesso di queste cose, assicurarmi, ecco, capito questo. A questo punto qui io non ho più tempo per ciò di cui mi parla Dio, non ho tempo per. E se Dio mi viene a proporre, ecco l'odio. Mi sta rubando una cosa che per me è vita. Capisci? Ecco, c'è proprio a monte, capisci, ecco, un errore, e l'errore sta in questo, che a me non interessa conoscere Dio, capire Dio, mi interessa possedere le cose di Dio.
Sarà poi proprio questo che io credevo di possedere che
con che mi diventa poi il mio inferno.
Diventa poi
il mio inferno. Diventa inferno, si capisce. Vai.
Dicevo, con la chiamata di Dio la strada si fa netta, o è amore o è odio, perché la risposta bisogna dare. Ma
cioè, tu capisci che è nella nettezza che entra in noi la luce, capisci?
Certo.
Ora Dio opera per formare in noi questa nettezza, questo pensiero puro, questo pensiero unico, capisci? Perché lì avviene la trasparenza, avviene la luce, avviene la capacità di ricevere la comunicazione di Dio, capisci? Là dove c'è il pensiero inquinato, tu non ricevi comunicazione, non puoi ricevere comunicazione.
E dicevo l'indifferenza che c'è nel mondo, può sussistere soltanto prima della chiamata di Dio, prima che arrivi la voce, voglio dire.
Sì, sostanzialmente non c'è indifferenza, mi capisci?
È una risposta.
No, è una risposta. Sostanzialmente non c'è indifferenza, capisci? Cioè l'uomo dice io non mi curo di Dio ma perché mi sostengo su, cioè, l'uomo non può vivere senza un senso, senza un significato, senza una fede. Quindi se l'uomo dice io non credo in Dio è perché crede in altro, cioè crede nella materia, ad esempio, crede in quello che vede e tocca, cioè quello che ha come punto di riferimento il mio io vedo questo, credo questo, io tocco questo, credo questo, io sperimento questo, credo questo. Quindi c'è questo, diciamo, cortocircuito del nostro io con ciò, con i segni di Dio. Capito?
È una scusa,
ecco. È una scusa, è un paravento, ma non c'è l'indifferenza. Non c'è. E quando Dio adesso entra in questa mia situazione, ecco che si scatena l'odio perché tende a portarmi via il mondo, il mio mondo. Mentre tutto è su, mi capisci?
Ecco, questa parola qui, questa parola che nessun altro ha detto, mai detto, è rifiutata perché prima non è già stato fatto il battesimo di giustizia del Giovanni Battista.
Ma cosa vuol dire che nessun altro ha mai detto? Tutti gli altri cosa dicono?
Ma anche Giovanni Battista dice fate diritte le strade, fate la giustizia verso Dio, ma... Cristo
no, qui dicendo, se non avessi fatto tra loro, compiuto, se non avessi detto delle parole che nessun altro mai detto, ma allora tutti gli altri cosa dicono?
Non possono dire le sue parole.
Va bene, ma chi era Pirlo, sai?
Cioè lui parla, ci introduce nel mistero di Dio, gli altri no. Gli altri orientano al massimo a Dio.
Cioè, gli altri parlano a metà strada. Lui porta la cosa a compimento. Gli altri non possono portare la cosa a compimento. Cioè, gli altri non rispondono in pieno al bisogno della tua anima. Trattano soltanto parzialmente il fatto. Non portano a compimento. Soltanto il figlio porta a compimento la cosa. Porta a compimento in quanto ti porta a vedere il principio e il fine. Io so dove vengo e dove vado, capisci? Che sapere dove viene vuol dire che ha la possibilità di parlare. Ora, là dove uno ti prende il principio e il fine di una cosa, ecco, qui c'è il compimento. Tu sei soddisfatta, diciamo così, nel bisogno di capire. Ti fa vedere qual è la causa e qual è il fine. Tutti gli altri no, tutti gli altri ti giustificano le cose per il parlare degli uomini, di tutti gli uomini, mi capisci? È sempre in funzione di regole, ma la regola di per sé non ti rivela nel principio e nel fine. Oppure di sentimenti, oppure di istituzioni, ma tutto questo ti lascia sospeso, ti lascia nel dubbio, non ti dà la possibilità di avere in te stesso il principio del fine. Hai capito? Allora, quello che ti rende responsabile è proprio colui che invece ti presenta la cosa facendo capire, facendo vedere il principio e il fine della cosa. Qui è soltanto il figlio, cioè soltanto colui che viene da Dio. Ti può riportare a Dio, cioè viene dal principio e ti riporta nel principio, quindi fine, capisci?
Quindi quando lui parla,
per cui l'argomento resta concluso, con lui l'argomento è compiuto, l'altro invece ti dà delle soluzioni parziali, per cui tu sei sempre soddisfatto. Fatta per l'assoluto, ovvero avendo delle soluzioni relative, tu ti senti soddisfatto, capisci?
Ecco, se invece non c'è la giustizia in me, questa parola qui...
La vedi come pretesa?
Cioè, è comunque una parola che mi fa vedere la verità.
Una cosa sì, però ti chiede il pensiero che tu invece neghi, perché tu sei pressata da altro che urge su di te, perché siccome sei schiavo, perché se non sei aperta, non hai messo Dio, fatto la giustizia, non hai messo Dio prima di tutto, tu vero, non hai la possibilità di essere disponibile per Dio. Cosa vuol dire non hai disponibilità? E tu sei pressata dagli impegni con le creature, impegni col mondo. Mi capisci? Perché diventi schiava? Schiava cosa vuol dire? Che il mondo ti comanda. Tu non sei più disponibile per te. E quando l'altro ti chiede di essere disponibile, tu ti ribelli. Mi capisci? Perché tu sei a servizio di altro che ti impegna, capisci? che senza di te non sta su, e allora tu ti devi dedicare a quello.
E qui c'è la colpa perché qui si è visto, quindi
certo,
cioè, visto...
lui facendoti vedere la cosa al principio, capisci, è vero, e ti evidenzia che tu non hai amore per il principio, non hai amore per Dio, non hai messo la verità, l'amore alla verità prima di tutto, non hai messo Dio prima di tutto, hai messo un altro pensiero, ed è il pensiero del tuo io, al centro, e questo adesso ti impedisce, capisci, di occuparti di ciò di cui l'altro ti parla.
Dice, se non avessi fatto in mezzo d'oro opere,
di
nessun altro mi ha fatto, sì, invece di parole, di opere.
Sì, ma le opere sono sempre
parole. Pensavo, siccome non...
Perché allora se noi diamo opere che teniamo, sì, come opere secondo i nostri sensi, ti abbiamo fatto dei miracoli.
Ecco, sì.
Non è quello.
Ma non...
quello, perché infatti lui in altro luogo ti dice, anche i demoni fanno dei miracoli, eccetera, quanto non seguire.
Quindi lui non seguisce quello. Però pensavo,
non è un criterio sufficiente.
Per quelli che non credono, che non sono così dentro le cose di Dio da vedere subito le sue opere come riconduce a,
sì,
vedere dal principio, i miracoli non potevano essere,
no,
un motivo per...
Assolutamente no.
No.
Assolutamente. Assolutamente. Se non credono,
nessuno ha mai fatto,
se non credo,
miracoli che ha fatto lui anche.
Se non credono alla parola, non serve. Vedete, sono anche molto risuscitato, non serve. Non serve nessuno. Mi scusi. Perché ognuno di noi dice, ma ci sono delle cose che ancora non capiamo, che non conosciamo, tu vedi magari il miracolo, cioè vedi la cosa straordinaria, ma dice, ma ci sono delle leggi, ci sono delle cose, dei fatti,
sì,
motivi,
lui...
allora, per cui noi ci giustifichiamo sempre. Cioè se uno non crede in Dio, stai pure tranquillo, non c'è nessun altro motivo che ti possa cambiare, nel modo più assoluto.
Ma per Cristo, quando faceva dei miracoli, poi li abbinava sempre con la salvezza dell'anima.
Sì, ma no,
quindi...
non li abbinava sempre.
Cioè,
la premessa,
sì,
era la fede,
sì,
a chi non credeva non poteva fare miracoli, non poteva,
sì,
nemmeno,
sì, cioè,
a Nazareth, no, sì, nella sua parte non poteva fare il miracolo perché appunto non c'era il difetto di fede, che vuol dire che tutto è inserito in, capisci, in,
sì, sì, sì,
in un progetto che presuppone questo rapporto con Dio. Se uno esclude il pensiero con Dio, tu puoi suonare anche la gran cassa, poi a questo punto qui non sei tu che cambi l'altro, è l'altro che cambia te, mi capisci?
Sì, sì, sì.
Cioè io dico, io sono al gran cassa, così a un certo momento riesco a cambiare l'altro. No, tu non cambi l'altro, mi capisci? O tu non fai credere l'altro suonando al gran cassa. No, stai tranquillo, tu suonando al gran cassa, come lo fai per l'altro, arriva un momento in cui l'altro cambia te.
Sì, sì.
Capisci?
24,
24, sì.
Se non avessi compiuto qua loro opere, mi sono portata.
Sì.
Quindi come dire, se non avessi portato compimento da parola, cosa che nessun altro può fare posto
nel padre, ti ha fatto vedere le cose nel principio, eccolo, sì,
cosa che nessun altro può fare,
hai capito, anche tu la vedi la cosa parziale e mi capisci, tu hai una certa scusa, ma io non sapevo, lui ti fa vedere la cosa giustificata nel principio,
a questo punto non si hanno più scuse,
non
si hanno
più,
perché hanno visto,
no, la scelta tu la fai, non è detto che tu la fai in quel modo,
appunto. Comunque sì, anche se sei zitto la scelta la fai,
ci capisci,
quindi è importante non lasciar perdere questa occasione, ma dopo avere visto le guasi.
Sì, perché lui ti prende il massimo valore,
certo,
tu di fronte al massimo valore, tu la risposta necessariamente la dà.
Cercare di capire cose che ancora non capisci.
Hai detto poco fa con fiducia che questo momento evidenzia ciò che uno ha nel cuore, no? Se ha messo da parte la giustizia verso Dio o no, cosa lì ha messo prima di tutto. Ora, questo rifiuto della sua parola evidenzia già un rifiuto anteriore oppure è in quel momento lì che si diventa responsabile?
No, lui dice nel momento in cui lui ti parla, perché prima tu puoi rifiutare illudendo, ma dico, ma quante volte senti dire, ma Dio mi ha dato i buoi, i campi e la moglie, quindi è volontà di Dio, ragionamento, no? È volontà di Dio che io mi occupo di questo e quell'altro, altro. Dio mi ha messo in questo istituto, in questo convento, eccetera, in quest'ordine in cui non si contempla Dio, ma si segue una certa regola. Per cui volontà di Dio che io segua la regola e non cerchi di conoscere Dio. Quindi, hai capito, ci sono queste giustificazioni in quanto uno non vede tutta la cosa nel principio e nel fine. Mi capisci? Ecco.
Ma magari
allora,
è buona fede.
Allora, c'è una certa, no? Ecco, c'è una certa scusa. Perdona perché non sanno quello che fanno. Mi capisci? Quindi quando tu non vedi la cosa dal principio al fine, tu resti parzialmente, capisci, scusato da quello che ritieni che sia volontà di Dio. Dio mi ha messo qui, quindi mi devo occupare di questo, mi capisci? Ecco, noi ci giustifichiamo in quel modo. Poi Dio ti fa capire invece che Dio ti ha messo qui, ma la volontà sua è quella, che tu devi partire.
È il momento decisivo questo.
Quando lui ti fa vedere la cosa dal principio, per cui tu giustifica nel padre, quello è il momento decisivo.
Decisivo, la scelta decisiva. E si evidenzia l'interesse che uno ha.
Adesso se tu sei nel pensiero tuo io, tu non molli. E questo per occuparti di quell'altro, no, non riesci, capisci, a superarti. Per cui tu ti ricevi questo e rifiuti, Allora lì diventa colpa.
E lì si evidenzia che non si è maturato interesse per Dio in tutto quello, certo, nella scrittura.
Che vuol dire che, ad esempio, non so, tu hai fatto dei voti, ma non li hai fatti per amore di Dio, tu li hai fatti per un altro motivo. Capisci?
Sì, sì.
25.
Scusa un po', e diventa anche un aiuto in quel momento lì, può diventare un aiuto. Quando uno sentisse la difficoltà e capisce che ha sbagliato tutto.